Buongiorno amici, certamente considero un privilegio essere qui in questa chiesa e in un certo modo, tanto per cominciare, mi piace il suo nome, è chiamata il nome di Gesù. Mi piace questo e io penso che sia questo il nome tramite cui sono stato redento, quell'amorevole nome del Signore Gesù. E poi nell'essere qui con i miei buoni amici, riuniti in questo bel mattino di domenica proprio qui a Phoenix. Non conosco alcun posto in cui mi piacerebbe stare di più se non in gloria con tutti voi. E quello è il grande evento che un giorno o l'altro stiamo aspettando con anticipazione. Ed ho avuto una chiamata di un malato per venire quassù oggi e stavo parlando al fratello Outlaw, il mio caro amico, ed egli mi ha così cortesemente invitato a venire e tutti i ministri qui a Phoenix sono stati molto buoni verso di me. A volte mi chiedo perché mi sono spostato a Tucson. Sono stato laggiù per 3 anni e non sono ancora stato invitato in nessun pulpito. Quindi immagino di aver proprio... devo fare la mia visita quassù a Tucson, qui a Phoenix, dove mi sento il benvenuto. Ebbene, forse si abitueranno a me qualche... Sapete, ho predicato laggiù l'altra sera e ho predicato 3 ore. Non sorprende che non mi abbiano chiesto di tornare. Ma ho un tale sentimento nel cuore per Dio e il suo popolo e sono così lento e io ho timore di tralasciare qualcosa che non includerò abbastanza e metto 3 o 4 messaggi in uno. Quindi, certamente, per voi che eravate laggiù, mi scuso per avervi trattenuto così a lungo, non avrei dovuto farlo. E sono anche felice stamattina di essere qui con il fratello Carl Williams e il giovane Jimmy qui e il coro e i miei amici, i fratelli Mosley, vedere Brett, il fratello John Sherritt e così tanti dei miei amici, il fratello Pat Tyler qui da su in Kentucky e così tanti amici solo per essere riuniti in questa assemblea stamattina. Vedete, ho visto molti dei miei amici da Tucson e così via seduti qui. Sto pensando a un giorno quando tutto questo sarà finito, allora ci riuniremo dove noi non dovremo mai smettere di ascoltare questa bella musica. Vedete, mi è appena capitato di notare che il figlio del fratello William, seduto là dietro, fece una testimonianza l'altra sera giù al Ramada Inn e penso che sia alto proprio quasi 6 piedi, ma vi dico, dopo quella testimonianza credo che fosse alto 10 piedi. Egli proprio... ho molto apprezzato ciò che disse il ragazzo, una testimonianza così meravigliosa. Quando sento questi bravi giovani che testimoniano della loro fede che è centrata su Cristo, e io sto invecchiando ed io un giorno avrò da abbandonare e andare a casa e vedere questi giovani che avanzano e sono pronti e si preparano a riprendere dove io finisco, ed ecco il modo in cui agiamo, ecco il modo in cui è posta la vita. Che noi, una generazione seguirà il padre e la madre, e crescono i loro piccoli e li vedono sposarsi e arrivano i nipoti, e dopo un po' il papà e la mamma scendono nella polvere, e poi in quel tempo i figli allora saranno pronti di nuovo per i nipoti e poi se ne andranno. Ma ci sarà una grande resurrezione generale uno di questi giorni. Saremo tutti chiamati nella presenza di Dio per rispondere di ciò che abbiamo fatto con quello che Dio ci ha dato, Gesù Cristo. E così sono così contento di sapere che ho vissuto in questa generazione con un gruppo di persone così eccellente che sono in tutto il mondo, che ho incontrato. Io proprio rendo grazie a Dio. E un giorno, quando arriverà la mia convocazione, ebbene io dovrò andare a rispondere delle opere che ho fatto. Voglio che tutte loro siano alla gloria e onore di Dio. Ci sono molte delle cose, come io, ci avviciniamo al nuovo anno, che io vorrei poter dimenticare, ma so di averle confessate a Lui come errori e Egli le ha messe nel mare dell'oblio e non le ricorderà più. Ora, vedete, non siamo fatti in quella maniera. Noi ricorderemo sempre, possiamo perdonarci l'un l'altro, ma noi non possiamo dimenticarlo, perché siamo fatti in modo diverso. Ma Dio può perdonarlo e dimenticarlo. Egli può proprio cancellarlo come se non fosse mai stato, vedete? Perché egli ha accesso a quel mare dell'oblio. Ma noi no. Pensateci soltanto che Dio non può nemmeno ricordare che abbiamo mai peccato. Pensateci, il coro, voi giovani e se, che ne è di ciò? Dio non ricorda neppure che abbiamo mai peccato. Vedete, egli può dimenticare l'intera cosa e non sarà mai più portata alla memoria. Non sarebbe questo qualcosa di speciale? Questo non è un posto per gli scherzi, non credo in quel canzonare o scherzare al... Mi ricorda di un mio amico, ora è andato in gloria, ma egli una volta mi raccontò una storia di una coppia che era andata ad abitare in città e dalla campagna, e avevano un... Questa giovane coppia aveva un vecchio padre ed egli veramente ardeva per Dio. Così la giovane, quello era suo padre, la così era entrata a far parte di un certo genere di persone di classe, sapete dove avete tutti questi tipi di intrattenimenti di classe, e così lei avrebbe tenuto a casa sua quel giorno un qualche genere di intrattenimento, e suo padre, dopo aver pranzato, ebbene egli prendeva la Bibbia e usciva nella stanza e leggeva per un po' e la metteva giù e piangeva. E gridava e acclamava e andava avanti e si alzava e si metteva gli occhiali e leggeva di nuovo, poi trovava qualcosa e metteva giù gli occhiali e iniziava a piangere e a gridare. Lei disse: questo interromperebbe la mia festa, così io devo fare qualcosa con il papà e non so che cosa fare. Così decise che l'avrebbe portato al piano di sopra e portato su sopra quel locale e iniziò a pensare: bene, ora non posso dargli la Bibbia perché farà la stessa cosa lassù. Così gli diede un vecchio atlante e lo mandò lassù. Disse: papà, mentre facciamo la festa, guarda le foto di tutto il mondo e le altre cose. E disse: non impiegheremo molto tempo, noi saremo giù, scendi giù dopo un po'. Disse: so che non vuoi aggirarti dove ci sono tutte quelle donne. Disse: no, va bene tesoro, io andrò lassù. Così lei gli sistemò una lampada e un piccolo posto e pensò: ebbene, questo pone fine alla cosa, ora egli guarderà solo le foto e leggerà un po' di geografia e poi, e dopo un po' scenderà e andrà tutto bene. Così, giunto nel momento in cui erano nel mezzo del bere la loro limonata rosa, sapete, avevano la loro festa, fu dopo un po', la casa iniziò a tremare, il vecchio uomo iniziò a correre per tutta la stanza gridando e saltando e lei pensò: che cosa gli è successo? Non aveva la Bibbia lassù, quella deve avere preso una Bibbia. Così corse su dalle scale e disse: papà, disse, quella che stai leggendo non è la Bibbia, è un atlante. Egli disse: lo so, tesoro, lo so. Ma disse: sai, l'altro giorno stavo leggendo nella Bibbia dove Gesù disse che egli mette i nostri peccati nel mare dell'oblio, vedi, e non li ricorderebbe mai più. E stavo leggendo qui nell'Atlante dove dicono che in alcuni posti non possono nemmeno trovare il fondo del mare. Disse: pensa soltanto, sono ancora alla ricerca. Quello lo rendeva felice. Quindi potete trovare Dio ovunque guardate, vedete, se solo guarderete in giro, ogni cosa parlerà per lui. Ora, veramente, onestamente, io ho detto al fratello Outlaw: di che cosa parlerò stamattina? Hai già parlato del tuo messaggio di Natale? Disse: sì. Dissi: del tuo messaggio di Capodanno? No. Quindi avevo qui alcune linee guida che, se avessi ricevuto un invito da qualche parte, avrei parlato del mio messaggio di Capodanno. Pensavo di lasciarlo al fratello Outlaw per il suo la settimana prossima. Quindi ho pensato che forse sarei ritornato su un piccolo testo qui che potrebbe intrattenerci per alcuni minuti, se piace al Signore, e confidiamo che Egli ci benedica. Voglio ringraziare il fratello Outlaw e la Chiesa qui per avermi invitato qui a parlare. Ed io, che come ha detto il fratello Outlaw, la nostra amicizia non si è mai avvizzita, ma la grazia di Dio ci ha mantenuto per tutti questi anni. Questa è la prima chiesa che mi ha invitato e a cui sono andato, è stato a Phoenix. Io so, credo di notare il fratello Troll qui, non sono sicuro, seduto davanti. È giusto, fratello Troll? Credo che ci fosse anche lui in quel tempo. Ho delle piccole cose che mi ha dato durante quel tempo, piccole, le hanno modellate o qualcosa del genere, sapete, piccole cose di rame che provengono da quassù, dove vivete. E ci si guarda attorno e mi chiedo proprio ciò che sarà quel mattino quando attraverseremo, sapete, e poter vedere persone che dicono: ebbene, là, sapete, avremo un aspetto così diverso allora. di quello che abbiamo ora. Noi, è vero, non ci sarà alcun segno di peccato o vecchiaia, saremo perfetti. Oh, desidero quel momento. Voi no? Quando tutti i problemi saranno finiti? E ora ho un messaggio da parte di Dio che io sento. Ed io sono, non voglio essere diverso, ma devo essere onesto. E se non esprimo le mie convinzioni, allora non potete avere alcuna fiducia in me, perché io sarei più simile ad un traditore o un ipocrita. E io voglio essere tutto tranne ciò. Vedete, potrei perdere alcuni amici sulla terra, ma io voglio rimanere fedele alle mie convinzioni, a ciò che penso che sia giusto. Ora, anni fa era molto semplice quando al principio iniziai, e i segni, e il messaggio, e il predicare, dappertutto c'erano braccia aperte, vieni. Ma poi, vedete, ogni genuino segno da Dio ha un messaggio, una voce, vedete, essa lo segue. Se non è, Dio non dà niente così solo per il divertimento di darlo, egli fa scaturire qualcosa per attirare l'attenzione verso ciò che egli sta per dire. Come abbiamo questo bel cantare che ha fatto questo coro, che cosa doveva fare? Calmare le persone per un messaggio che segue. Ecco cosa fa un segno. Mosè aveva i segni di cui abbiamo parlato l'altra sera, e quei segni avevano delle voci. E quando la voce parlò, anche Gesù uscì guarendo i malati, ed egli era un grand'uomo, ma quando giunse il tempo che quel profeta che era sulla terra, che non ne avevano avuto per 400 anni, ed egli era qui sulla terra e operava segni, allora egli era un bravo individuo, tutti lo volevano, ma quando il messaggio che seguì quel segno, la voce, quando egli si sedette un giorno e disse, io e il padre mio siamo uno, oh mai, quello era qualcosa di diverso, loro non volevano ciò, vedete? E quello, il mondo è proprio così purtroppo, amici, vedete? Loro, qualsiasi cosa possano ottenere, se possono trarne beneficio, vedete? Che loro sentono che fin tanto che non li disturba, ebbene loro lo faranno, ma quando si arriva al tempo in cui devono cambiare le loro idee delle cose, ecco quando vengono i problemi. Ora, vedete, stiamo costruendo un edificio, non un muro. I costruttori vogliono fare una linea di mattoni e solo proseguire dritti. Ora, qualsiasi costruttore può farlo, ma serve un vero maestro artigiano per eseguire un angolo. Vedete? Quando iniziate a fare quell'angolo, ecco il momento che serve, mostra se voi siete veramente dei muratori o meno. Quando potete eseguirne l'angolo e mantenere la continuità del resto dell'edificio, se non che eseguire l'angolo. Ora è su questi angoli, quando giungono i problemi, i costruttori vogliono continuare a costruire. Non stiamo però costruendo un muro, ma un edificio. Ora, mentre ci avviciniamo a questo stamattina, pregate per me e io prego sempre per voi. Ed ora chiniamo i capi solo un momento nella presenza del grande Geova Dio e ci rendiamo conto della nostra insufficienza. Tutti noi ce ne rendiamo conto e non c'è nessuno qui dentro che non sia nel bisogno. E mi chiedo, mentre preghiamo, se c'è qualcuno di voi con un bisogno speciale. Sapete, il Dio infinito, come ho detto qui a Phoenix l'altro giorno nella riunione qua giù, proprio come la televisione sta passando, Cristo è proprio qui ora nell'edificio. Vedete, ogni movimento che fate, ogni volta che battete gli occhi, non morirà mai, si trova nelle onde etere dell'aria. Il televisore non produce quello, esso prende solo quella vostra onda e la riproduce su uno schermo. E comunque là lo è sempre stato. Ogni movimento che abbiate mai fatto è ancora vivente, nell'aria. Ora vedete quello che saremo al giudizio? Quindi Dio è qui nella stessa maniera. Non lo vediamo proprio come non vediamo quelle immagini televisive. Serve un certo tubo o un cristallo di qualcosa per prendere quella voce e riprodurre l'immagine, così via. Quella era qui quando Adamo era sulla terra, ma l'abbiamo appena individuata. Dio è qui stamattina, e uno di questi giorni, nel millennio, ce ne renderemo conto. Sarà proprio più reale della televisione o altro che egli stamattina era proprio qui nella riunione. Ora, mentre noi, su quel pensiero, tenete nel vostro cuore ciò di cui avete bisogno e alzate solo la mano a Lui, lo farete? Dite, Signore, e nel vostro cuore, riflettete su quel pensiero. Ora, Padre Celeste, abbiamo solo quest'unico approccio e questo è tramite la via della preghiera e noi stiamo venendo nel nome del Signore Gesù. Non siamo degni di sussurrare il nome, di usarlo. Non siamo per nessun motivo, pensiamo di essere degni, ma perché siamo stati invitati a farlo. E sapendo questo, che egli disse, se chiederete al Padre qualsiasi cosa nel mio nome, io la concederò. E siamo, se la nostra fede può solo stare dietro quello, essendo quella la sua parola, e chi egli è, allora siamo certi di ottenere ciò che chiediamo. Hai visto ogni richiesta? Hai visto la mia mano? Conosci la mia richiesta? E Padre, prego per ognuno di loro che ogni cosa di cui hanno bisogno. Signore, non credo che un gruppo come questo chiederebbe per qualcosa di sbagliato. Sarebbe per qualcosa, per l'avanzamento del loro regno, potrebbe essere per la loro stessa guarigione, e facendo questo vorrebbero, o la loro comprensione, vorrebbero ciò in modo da far avanzare il regno di Dio, e prego Dio che le richieste di ognuno siano concesse. Benedici questa Chiesa, il suo pastore, i suoi associati, e i diaconi, i fiduciari, e tutti i suoi membri, i visitatori. Gli estranei non sono estranei, Signore, siamo tutti Tuoi figli per grazia e per Cristo. E ora preghiamo che Tu ci darai stamattina il pane di vita, così che possiamo andare da qui con la comprensione che queste richieste che abbiamo chiesto ci sono state concesse. Benedici la parola, Signore, mentre la leggo. Non c'è uomo che sia in grado o sufficiente a interpretare quella parola? Giovanni vide il libro nella mano di colui che sedeva sul trono e non c'era nessuno in cielo, né sulla terra, né sotto la terra che fosse degno neppure di guardare il libro, ma uno degli anziani disse, ecco, il leone della tribù di Giuda ha vinto. Giovanni, cercando di vedere un leone, vide un agnello che era stato ucciso, un agnello sanguinante che si fece avanti e prese il libro, salì sul trono e si sedette. E tutte le celebrità del cielo si tolsero le corone dal capo e si inchinarono e sapevano che egli era degno. Signore, preghiamo che stamattina egli venga al trono dei nostri cuori, salga e prenda possesso di ogni pensiero che abbiamo e prenda la parola e ci parli, così da conoscere di più riguardo a lui e il suo piano nelle nostre vite. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, se volete voltare nella Bibbia, la scrittura si trova in San Matteo, il 21° capitolo, e inizieremo con il decimo e l'undicesimo versetto del 21° capitolo di Matteo. Sarà buono, quando andrete a casa, se non l'avete già fatto in queste vacanze, se leggeste tutto questo capitolo. È molto buono! È tutto buono, questo specialmente per questo periodo e con il messaggio che spero che lo Spirito Santo mi lasci portare a voi stamattina. Notate il decimo versetto mentre leggiamo, è l'undicesimo. Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa, dicendo, chi è costui? E le turbe dicevano, costui è Gesù, il profeta che è da Nazareth, di Galilea. Ora lasciate Dio aggiunga alla sua parola il contesto di questa lettura della scrittura. Ora conosciamo qual è il tempo e molti di voi sono familiari con la scrittura di questo determinato capitolo. È su veramente nel giorno in cui Cristo entrò a Gerusalemme cavalcando su un piccolo asino. E noi c'è una leggenda che dice che era un asino bianco, immagino prefigurando la sua seconda venuta su un destriero. Quella volta il profeta disse che egli cavalcherebbe, il vostro re viene a voi su un puledro d'asina ed è umile e mansueto. Ecco come egli venne, su un piccolo asino, un piccolo portatore di peso, ma la volta successiva egli viene dalla gloria, nel 19° capitolo di Apocalisse, egli viene come il potente vincitore, la sua veste tinta di sangue, che cavalcava un cavallo bianco e tutta la schiera celeste lo seguiva su cavalli bianchi. E la leggenda, non scritturale né storica, ma la leggenda crede che egli cavalcasse un piccolo asino bianco mentre entrava a Gerusalemme. Ora, ciò ho scelto questo è ancora perché siamo nelle ombre del o nel tempo delle feste natalizie di Natale e di Capodanno, la fine di un vecchio anno è l'entrata di uno nuovo. Alcuni giorni da ora, molte persone volteranno nuove pagine e faranno nuove cose, faranno nuovi voti, ed è l'inizio di un nuovo anno. E non mi sembra ci sia molto del Natale, non so perché, mi piace sempre chiamarlo giorno di Babbo Natale. Vedete, perché veramente non c'è molto, non poteva essere stato l'anniversario della nascita di Cristo, non poteva esserlo stato assolutamente. Egli sarebbe dovuto nascere a marzo o aprile, perché era l'agnello, ed era una pecora maschio e nato sotto il montone, Ariete. Doveva esserlo, vedete, e comunque le pecore non nascono a dicembre, le pecore nascono in primavera. E poi un'altra cosa, ora le colline della Giudea ci sono 20 piedi di neve sopra, come potevano essere là fuori i pastori? Quindi veramente viene dalla mitologia romana, che era l'anniversario della nascita del Dio Sole. Il giorno solare, mentre passa, i giorni si allungano sempre più e le notti si accorciano. E tra il 20 e il 25 di dicembre è l'anniversario della nascita del Dio Sole sotto la mitologia romana. E allora i loro dei, e poi celebravano l'anniversario della nascita del Dio Sole, e Costantino, redigendo la Costituzione della Chiesa e dello Stato e così via, egli disse, lo cambieremo, non sapendo qual era il giorno, e lo metteremo nel giorno dell'anniversario della nascita del Dio Sole, e lo renderemo l'anniversario della nascita del Figlio di Dio. Vedete? Ma non sappiamo quale giorno fosse. Ma ora loro hanno tolto così tanto di Cristo al punto che ogni cosa è... Alcuni ancora hanno riportato la mitologia di qualche creatura che era vissuta, si suppone dal nome di San Nicola o Chris Kringle, qualche mitologia tedesca, ed è tutto solo un mito. E Cristo non c'è dentro affatto. E la gente si è volta a comprare whisky e giocare d'azzardo e mode. È un mercante che riesce a vendere la sua merce durante il periodo di Natale può quasi vivere il resto dell'anno, vedete? È una così grande festa commerciale, i poveri bambini sulla strada, i loro genitori non sono in grado di andare a trovarli con un regalo come fosse da Babbo Natale, e camminano per la strada e le loro manine sporche, i loro piccoli occhi rossi. Io detesto proprio vederlo arrivare. Dovrebbe essere un giorno solenne di adorazione verso Dio, invece di un mal di cuore e un mal di testa e le cose che vengono fatte. Non c'è niente di Cristo in merito a ciò, ma ora siamo proprio nel mezzo di tutto questo. Ci ritroviamo in qualcosa del genere, come erano allora. Vedete, sta proprio entrando ora in una grande festa. Gesù stava venendo alla festa della Pasqua ed era entrato a Gerusalemme, o stava entrando a Gerusalemme, e le profezie e ogni cosa che egli fece dovevano essere adempiute. Ogni cosa nella Bibbia ha un significato, ogni nome ha un significato. Non c'è niente scritto nella Scrittura che non abbia un profondo significato. Ho parlato l'altra sera a Tucson sul perché dovevano essere pastori invece che teologi. Egli era nato proprio al lato della Chiesa e lo Spirito Santo usciva là fuori nel deserto e raccoglieva non teologi ma pastori. Doveva essere in quel modo. I teologi non avrebbero creduto un tale messaggio, quindi essi dovevano essere pastori. Ho predicato quassù alcuni anni fa, 2 anni fa, perché doveva essere la piccola Betlemme? Se il Signore vuole, il prossimo Natale voglio che predichiamo su perché dovevano essere i magi. Questi perché hanno delle risposte, sono proprio qui nella Bibbia. E stiamo vivendo in un tempo meraviglioso, il tempo più grande di tutte le epoche. Viviamo quando in qualsiasi momento esso, il tempo può cessare, l'eternità può fondersi proprio con esso e proseguire. Le epoche di tutti i profeti e saggi a cui guardarono. Dovremmo essere in guardia ogni ora aspettando la sua venuta. Ci ritroviamo a questo Natale comunque proprio come erano loro al primo Natale. Il mondo è quasi pronto a cadere a pezzi. Come ho predicato una volta da qualche parte riguardo al messaggio di Natale, il mondo che si sgretola e il mondo sta ancora proprio per andare in frantumi. Guardate i terremoti qui in California. Io preannuncio prima della venuta del Signore Gesù che Dio affonderà quel posto. Credo che Hollywood e Los Angeles e quei sudici posti là che Dio Onnipotente li affonderà. Andranno sotto il fondo del mare. Ed è così tanto peccato, vedete, è la barriera. La civiltà ha viaggiato con il sole e iniziò nell'est andando ad ovest, ed ora è sulla costa ovest. Se prosegue ancora, tornerà di nuovo all'est. Quindi è la barriera, e il peccato ha viaggiato con la civiltà e diventa la fogna di tutte le epoche. Fanno cose che esseri umani in altre epoche non avrebbero pensato a una tale cosa. La donna si è gettata in una tale sozzura al punto che nessuna donna in nessuna epoca avrebbe mai pensato ad una tale cosa come facciamo oggi. E poi ci definiamo ancora cristiani. Che disgrazia! Non sorprende che il grande profeta si levò e disse: «Io non sono un profeta né il figlio di un profeta», ma disse: «Il leone rugge, e chi non può temere?» E il Dio ha parlato, e chi può trattenersi dal profetizzare? Vedete? C'è qualcosa che deve chiamare fuori. Siamo in un'ora critica, il mondo lo è, ma la Chiesa, la vera Chiesa, non la denominazione, ma la Chiesa stessa, è pronta per il più grande trionfo che abbia mai avuto, la venuta dello sposo per la sposa. Noi stiamo andando a pezzi, aspettando un Messia, qualcosa che venga e ci salvi, ci porti fuori da tutto ciò. Guardiamo in basso i problemi giù all'est, guardiamo in Africa le rivolte e i problemi razziali e l'integrazione e le segregazioni. E noi tutti qui poco tempo fa abbiamo litigato e gridato, i nostri amici di colore in merito, dobbiamo avere l'integrazione, è quello che ci serve, dobbiamo avere l'integrazione, ogni uomo uguale, ogni uomo. Ebbene, quello va perfettamente bene, non credo nella schiavitù. Quelle persone non erano schiave, tanto per cominciare, non sono schiavi. Dio è un segregazionista, anch'io lo sono. Qualsiasi cristiano è un segregazionismo. Dio segrega il suo popolo da tutti gli altri. C'è sempre stata una segregazione. Egli scelse una nazione. Egli sceglie un popolo. Egli è un segregazionista. Fece tutte le nazioni. Ma tuttavia un vero, genuino cristiano deve essere un segregazionista, separandosi dalle cose del mondo e da ogni cosa e arrivare ad un proposito. Gesù Cristo. Ma gridano questo. Ho cercato di dirgli: non è la cosa che salverà la nostra nazione, è solo un piano politico, è una cosa di formazione comunista. Penso che Martin Luther King guiderà la sua gente alla più grande carneficina e massacro nella quale siano mai stati. E loro, vedete, quello non unirà insieme il mondo, quello non ci salverà. Noi diamo loro l'integrazione, ora è peggiore di quanto sia mai stato. Vedete che non è quello il problema. C'è solo una cosa che può, quello è Dio. E certamente loro non lo vogliono. Non lo volevano allora. Stavano cadendo a pezzi e la loro politica cadeva a pezzi, le loro nazioni si spezzavano, la loro chiesa si divideva e invocavano un Messia. Lo volevano. Oh, mandaci un Messia! Ma quando egli venne, Dio diede: dà la risposta alla vostra preghiera. Avete chiesto e riceverete. E quello è, potrei fermarmi qui per ore riguarda uomini e donne, anche cristiani, che pregano per qualcosa e Dio dà la risposta e neppure la riconoscono. Ed ora Dio diede loro la risposta. Volevano un Messia? Sapevano di aver avuto dei Cesare e di aver avuto dei Davide? Avevano avuto dei Salomone, l'uomo saggio? Aver avuto dei Davide, i grandi guerrieri? Loro aver avuto ogni genere, ma sapevano che dovevano ricevere aiuto dal cielo. E loro, Dio aveva promesso loro un Messia, ed egli mandò quel Messia in risposta alla loro preghiera, ma loro non lo volevano. Mi chiedo oggi se le nostre preghiere, li sentite dire, pregate per un grande risveglio, pregate per questo, pregate per una manifestazione, pregate per l'unità. Mi chiedo se Dio mandasse un tale programma, se lo accetteremmo. Mi chiedo proprio se accetteremmo quello che Egli ci manda. Vedete, Egli, il motivo per cui preghiamo per queste cose, perché sappiamo di averne bisogno. Ma quando Dio lo manda nel modo che Egli vuole, poi non è in accordo al nostro gusto e quindi non lo riceveremo. Ed ecco il modo in cui era in quel giorno. Se Egli non era secondo il gusto della loro credenza e il loro... Loro non lo riceverebbero ancora oggi. Ecco il motivo per cui fecero questa domanda. Chi è costui? Chi è quest'individuo che avanza? Vedete, era un momento straordinario. Oh, ognuno era una tensione. Qualcosa stava per accadere. E guardate il mondo oggi, in quale tensione vive tutto il mondo. Scendete lungo la strada, è insicuro persino guidare, non è sicuro essere su un'autostrada a quattro corsie. Ognuno è in tensione, scattano e... Qual è il problema? Calmatevi! Dove state andando? Ecco che cosa sta riempendo i manicomi. Ecco che cosa ha portato la Chiesa in un tale tumulto. Sono così presi nei pensieri su una certa cosa, non si fermeranno e considereranno la parola di Dio. E l'ora in cui viviamo, tutti sotto una pressione, tensione. E ora sappiamo... Siamo consapevoli, la terra è appena passata attraverso dei grandi dolori di parto e la Chiesa sta attraversando dei dolori di parto. Deve passare dei dolori di parto prima di poter dare. Ognuno dei profeti, quando vennero al mondo, era un dolore di parto per la Chiesa. Il mondo ha attraversato una prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale ed ora è pronta per la terza guerra mondiale e si trova ancora nei dolori di parto. Ma c'è solo una cosa che può portare la pace. E quello è Cristo. E tutti i nostri schemi e le nostre idee, i nostri accrescimenti ecclesiastici e tutte le nostre politiche, tutta la nostra scienza ed ogni cosa è stato dimostrato che è un'assurdità. E poi preghiamo che Dio ci aiuti, intervenga, vieni e fai qualcosa per noi. E allora, quando Egli lo fa, mi chiedo proprio se saremmo in grado di comprendere ciò, se saremmo in grado di ricevere ciò, o se lo considereremmo affatto. Ora, ecco che cosa fu fatto in quei giorni. Avevano pregato, avevano avuto ogni genere di grandi condottieri, erano stati sotto governi, erano stati sotto la monarchia, erano stati sotto ogni cosa, giudici, ma sapevano che c'era solo una cosa che poteva salvarli, quello era l'arrivo del Messia. E il Messia significa l'unto, un essere umano che era unto. Allora, l'essere umano unto con la parola fatta carne fra noi. E quando Egli venne, Egli non era proprio esattamente nel gusto in cui lo volevano, non il gusto che avevano che Egli sarebbe dovuto venire. Quindi perciò loro gridavano, chi è questo individuo? Che cos'è tutta questa confusione? Un mucchio di contadini laggiù alla porta che staccano palme e... Ed Egli disse, ebbene, fateli stare zitti, ci rendono nervosi il modo in cui urlano e gridano e si comportano. Egli disse, se staranno in silenzio, immediatamente queste pietre grideranno. Oh, il tempo si rivelava, la profezia veniva adempiuta. non sorprende. Il leone ruggisce, chi non temerà? E Dio ha parlato, chi può trattenersi dal profetizzare? No, se egli non era proprio di nostro gusto, se egli non era proprio come lo volevamo, il modo in cui pensavano che sarebbe dovuto venire, non lo riceveremo. Allora erano i loro credi che li avevano portati così lontani dalla parola scritta. Erano così lontani che mancarono di riconoscere colui per cui avevano pregato di venire. Le loro chiese li avevano allontanati così tanto al punto che la stessa cosa per cui avevano pregato era proprio con loro e non era di loro gusto, e così loro non potevano crederlo. Dovettero allontanarsi da esso, lo cacciarono. Loro, c'è solo una cosa che potete fare quando incontrate Cristo, è di accettarlo o rigettarlo. Non potete mai allontanarvi neutrali, non potete farlo, non vi è dato di farlo, è proprio in quel modo. Notate solo quanti pochi lo riconobbero essere la parola unta di quel giorno. Vedete, Dio al principio, essendo infinito e sapendo ogni cosa dal principio, e l'unica cosa che sono queste cose è dimostrare i suoi attributi. Un attributo? Voi avete un attributo, è il vostro pensiero. Voi pensate a qualcosa, poi la parlate, poi la prendete. Quello è Dio. Egli al principio, se siete mai stati o mai sarete in cielo, eravate in cielo tanto per cominciare. Siete parte di Dio. Eravate il suo pensiero. Conosceva il vostro nome. Sapeva chi voi eravate prima che mai ci fosse una molecola, prima che ci fosse una luce, prima che ci fosse qualsiasi cosa. Egli conosceva voi e il vostro nome e lo mise sul libro della vita dell'agnello prima che fosse mai formato il mondo. Vedete, eravate il suo pensiero e poi siete diventati una parola, e una parola è un pensiero espresso, allora siete manifestati. Ecco il modo in cui egli era. Al principio egli era da solo, Dio dimorava da solo con i suoi pensieri. Non lo farà mai più, perché i suoi pensieri vengono resi manifesti. Ed ecco perché siamo proprio qui, in questo giorno. È Dio che ha comunione con i suoi pensieri, essendo resi manifesti. Vedete? Eccovi. Quindi, voi pensando, non potete aggiungere un cubito alla vostra statura. Non potete fare questo, quello, l'altro. È Dio che mostra misericordia. È Dio. Tutti coloro che il Padre mi ha dato verranno a me, e nessuno può venire se il Padre mio non lo attira. Questo pone fine alla cosa. Ora notate solo quanti pochi di loro nel suo giorno, dei milioni sulla terra, che non seppero mai neanche che egli era qui. Pensate solo, c'erano decine, milioni di persone che non seppero mai niente di ciò. E pensare, in Israele a quel tempo c'erano 2,5 milioni di persone in Palestina, di israeliti, e non il centesimo di essi lo seppe mai. Non sorprende che egli disse: stretta è la porta e angusta è la via, ma pochi saranno quelli che la troveranno. Pensate solo a quanti non lo riconobbero, non sapevano che egli era quello. E proprio quelli attorno al luogo in cui egli si trovava, quella è la parte pietosa. Quelli che camminarono con lui e lo videro sulla strada e così via, loro non riconobbero chi egli era, perché Satana fece in modo che egli avesse il nome più indecente che potesse essere dato a una persona. Fu chiamato dal mondo, il mondo naturale. Egli fu chiamato un illegittimo perché disse che la madre era incinta di lui tramite Giuseppe prima che fosse sposata con lui. Quindi gli fu dato un nome illegittimo. E ancora la Chiesa l'ha visto nella sua grande potenza di manifestazione. Manifestando che cosa? Non manifestando un credo, egli stava manifestando la parola, era la parola unta lui stesso. E quando lo videro accadere, la manifestazione, l'unto Messia, loro lo rigettarono, non lo vollero, non era di loro gusto. Quella è la parte pietosa. Quanti, pensateci solo, proprio come in altri giorni. Vedete? Ognuno aveva la propria interpretazione della parola. Ecco che cosa, il motivo per cui Israele non riconobbe Mosè. Ecco il motivo per cui il mondo non riconobbe Noè. Ecco il motivo per cui tutti i profeti non furono riconosciuti. Hanno la loro propria interpretazione della parola. Ma Dio in ogni epoca ha avuto il suo Messia. Vedete? Rigettare il messaggio di Noè significava rigettare Dio. Rigettare Noè significava morire. Rigettare Mosè significava morire. Erano i Messia unti per quell'epoca, la parola che era promessa per quell'epoca. E quando venne Gesù, egli era la pienezza della parola. Dio, egli stesso, fatto nella struttura umana, in carne e ossa, l'unto. E avrebbero dovuto vederlo, ma vedete, il loro mondo di chiesa aveva aggiunto in tal modo qui e tolto qui e così via, al punto che era così confuso che loro confidavano nella loro chiesa invece della parola. E quando videro la loro chiesa unta, allora pensarono che qualcosa di grande stesse avvenendo. Ma quando videro la parola unta, allora dissero: quello è fanatismo. Quest'uomo è un diavolo, un Belzebù, perché era così contrario alla loro chiesa che ai credi della loro chiesa ciò che avevano fatto, ed era in quel modo ad ogni venuta di un profeta, la chiesa sarebbe stata così in confusione. Dio mandò le sue leggi e diede loro un patto, e il sacerdote veniva e tagliava via e aggiungeva e prendeva da qui e ne faceva un credo. E allora Dio faceva sorgere dal nulla qualche uomo unto che sorgeva tramite la potenza dello Spirito ed era sempre odiato dai sacerdoti, dai re, e dove i falsi profeti vestivano i loro abiti morbidi e camminavano umilmente e piano piano davanti ai re e ai sacerdoti per ottenere grandi nomi e altro, allora il vero fedele profeta veniva dal nulla, da nessuna delle loro organizzazioni. Dove ci fu mai alcuno nella Bibbia? Dove Dio prese mai un sacerdote e ne fece un profeta? Dove ha Dio mai preso un teologo ecclesiastico, uomo istruito, un teologo istruito, e ne ha fatto un profeta? Mai nelle cronologie di alcun luogo. Egli non l'ha mai fatto. In alcuna epoca, egli non l'ha mai fatto. Egli deve allontanarsi da quel sistema e citarlo. Ed ecco che cosa egli fece qui. Gesù, quando nacque a Betlemme di Giudea, da una povera famiglia, non aveva delle origini familiari che si conoscessero. Solo una delle tribù di Giuda e sua madre e suo padre erano dalla genealogia di Davide e dovevano andare su ed essere tassati. Ed eccolo proprio un giovanotto in giro, non facendo nient'altro che fare a pezzi le chiese. E lo odiavano. E non potevano dire altro se non che quell'uomo faceva miracoli. Pietro lo espresse il giorno di Pentecoste, disse: Gesù di Nazareth, un uomo approvato da Dio fra noi, che Dio era con lui. E non per aggiungere alla sua parola o altro, per renderlo un po' più chiaro, egli era Dio fatto carne con noi, Dio con noi. E dicevo l'altra sera che Mosè, trovandosi là con la mano sul petto, egli, quello era Dio in Mosè. Egli, tenendo i segreti nel suo cuore, e la distese bianca di lebbra, poi la rimise sul suo petto e la guarì, e poi la distese ancora per noi quando mandò lo Spirito Santo, che era Dio ancora, solo in un'altra forma nel giorno di Pentecoste. E noi lo rifiutiamo. Non lo vogliamo. Ecco il modo in cui allora loro agirono. Ecco il modo in cui probabilmente oggi lo faremmo. Vediamo che ogni uomo ha la sua propria interpretazione. Ecco perché è così confuso. Ma sapete, la Bibbia disse che questa parola non è di personale interpretazione. Non ha bisogno di un'interpretazione presbiteriana di essa, non ha bisogno di un'interpretazione battista, neppure ha bisogno di un'interpretazione pentecostale. Dio è il suo stesso interprete. Egli disse che lo avrebbe fatto, quindi semplicemente lo fa. e quello pone fine alla cosa. Quindi ecco perché loro vedono la parola di promessa unta e poi loro non possono riceverla, vedete? Perché essa è contraria ai loro credi. Che aspetto avrebbe avuto il Messia, l'unto, e ciò che avrebbe fatto era lontano dalla loro comprensione. E allora quando fu letto loro dalle scritture ciò che avrebbe fatto, ancora non potevano comprenderlo. Perché quando questi magi scesero da Babilonia, erano pressappoco a nord-est di Gerusalemme, guardarono giù e videro quella stella che guidava a ovest, la seguirono per 2 anni scendendo attraverso il fiume Tigri e attraverso le valli e Shinar e scesero, arrivarono alla città a capo di tutte le religioni, la più grande religione al mondo, nel Tempio a Gerusalemme, e su e giù dalle strade dicevano: dov'è egli? Dov'è colui che è nato re dei Giudei? Ebbene, nessuno ne sapeva niente, era strano. Ciò agitò anche il Sinedrio, chiamò gli studiosi e disse: leggete le scritture dove un Messia. E andarono e presero le scritture, lessero che Michea disse che fuor Giudea, Betlemme di Giudea, non sei tu il minore di tutti i principi? Ma da te verrà questo governatore. Vedete, invece di investigare, lo lasciarono solo da parte. Ebbene, è un mucchio di fanatismo. Vedete, ecco perché i pastori ricevettero il messaggio. Vedete, loro hanno la loro propria interpretazione, quindi loro mancano la vera cosa reale. Ma, come sempre, quando egli venne proprio esattamente nel modo in cui la parola disse che sarebbe venuto. Egli venne nella città proprio esattamente, nel nostro testo stamattina, il modo in cui la parola disse che sarebbe venuto. E loro dissero: chi è? Vedete che cosa intendo? Avrebbero dovuto sapere chi era. Ed ecco, non il mondo esterno, ma il mondo di chiesa disse: chi è? Chi è costui? Quando là le scritture avevano detto chiaramente che quello era esattamente il modo in cui egli sarebbe venuto. E loro dissero: chi è? Chi è quest'individuo? Che cos'è tutta questa emozione? Smettete di fare quel chiasso, ci rende nervosi. Vedete? Vedete? La stessa cosa per cui avevano pregato era proprio alla loro portata e non lo riconobbero. Ed egli venne proprio esattamente nel modo in cui la scrittura disse che egli sarebbe venuto. E se egli venisse oggi, verrà proprio nel modo in cui la scrittura dice che verrà. Egli viene sempre nel gusto della parola di Dio e non nel gusto dell'idea di qualche teologo in merito. A proposito, sapevate che la parola di Dio non è mai venuta ad un teologo? Trovate le scritture dove essa l'abbia mai fatto. La parola non viene ai teologi, niente affatto. Ma vedete, se la parola fosse resa manifesta oggi, la parola per il nostro giorno, essa sarebbe nel gusto della parola di Dio, non nel gusto dell'idea di qualcuno. Dio prenderebbe la sua parola che promise per questo giorno e la ungerebbe ed essa avverrebbe. Ecco tutto. Non c'è modo di evitare che avvenga, lo farà comunque, non importa ciò che la Chiesa dice e quello che le altre credono, essa, Dio lo farà comunque. Ci saranno solo pochissimi che mai ne sapranno in merito, è giusto, solo pochissimi, è sempre stato in quel modo. Vedete, con la loro propria interpretazione non potevano fare altro perché si appoggiavano a ciò che la Chiesa aveva detto loro. Ma egli sarebbe venuto, egli allora è sempre venuto, egli allora agì piuttosto, e ogni volta che viene agirà. Ed ogni cosa che farà sarà nel gusto della parola. Così quindi non possiamo confidare in ciò che dicono altre persone. C'è solo una cosa in cui potete confidare della parola, e la parola è Dio, e la parola unta produce il Messia, la parola unta dell'ora. Che meraviglioso! Lo mancarono, la parola? La giusta, loro ebbero la parola è sempre giusta, ma la loro interpretazione di essa era sbagliata. Mi chiedo se questa grande cosa, questo concilio ecumenico che abbiamo oggi nel mondo, e il concilio mondiale delle chiese che si forma insieme, ci rende tutti uno, mi chiedo se si rendono conto che è esattamente ciò che le scritture dissero che avrebbero fatto, ma pensano che sia la cosa più meravigliosa al mondo, che tutti noi noi possiamo unire le mani ed essere uno. Dissero, Gesù pregò che potessimo essere uno. Quello è vero, ma non quel genere di uno. Egli disse, essere uno come io e il Padre siamo uno. Sì, essere quel genere di uno. Allora come avverrà ciò? La parola in noi sarebbe la parola unta. Quella è l'unità di Dio. Vedete, l'unità di Dio è la parola unta in voi, vedete? E allora diventate un figlio, un messia dell'epoca. Ora troviamo le persone tanto uguali, le persone non cambiano. Queste persone erano divise in tre gruppi. E ora guarderemo ciò per alcuni minuti. So che farò appena un po' tardi, se va bene per voi. Sono proprio così lento. Io entro e annoto le scritture, piccoli appunti, e poi io arrivo là e lo Spirito Santo ne afferra una e io sembra proprio come se non ci sia fine a ciò. Continua proprio a proseguire. Ma ora, al nostro testo, erano divisi là in tre gruppi differenti, con tre opinioni differenti. Alcuni lo credevano, alcuni lo odiavano e alcuni non sapevano che cosa fare. Vedete, è proprio la maniera in cui lo abbiamo. Ho predicato, credo, in questa chiesa una volta, credenti, falsi credenti e increduli, quei tre nel gruppo, voi li avete dappertutto, anche questi sono tre in un gruppo. Vedendo questa condizione in cui la gente si è sempre trovata, possiamo tornare indietro e dimostrare che è sempre la condizione delle persone, sono sempre stati in quel genere di condizione. Poi, vedendo che è sempre stato in quel modo, allora ci induce a credere che Dio abbia designato la gente a essere in quel modo. Ebbene, egli farà sì che il suo nemico lo lodi. Ogni cosa, Paolo, scrivendo in Romani l'ottavo capitolo, disse, «Oh, uomo stolto, può l'argilla dire al vasaio perché mi rendi fai tale? Non ha egli potere di fare un vaso a onore e uno a disonore? E se non avesse fatto la notte, non apprezzereste mai la luce del sole. Se fosse stato tutto luce del sole, non sapreste come apprezzarla. E se non ci fosse malattia, non sapreste come apprezzare la buona salute. E se non ci fossero persone malvagie, nessuna donna malvagia, una brava donna non sarebbe onorata. Vedete? Non le verrebbe dato onore, perché è tutto in quel modo, è solo un'unica cosa piatta, ma è la legge del contrasto. Dio lo rende tale. Uno ad essere disonorevole per mettere in luce quello onorevole, uno per essere completamente sbagliato, innalza. Se non lo fosse, quella sarebbe la cosa giusta. Se non ci fosse, non ci può essere un dollaro falso finché non c'è un dollaro vero. E allora il falso è, se all'inizio fosse stato fatto solo uno falso, allora sarebbe la cosa vera. Ma è una copia. Non ci può essere peccato finché non c'è giustizia. Perché la giustizia è la cosa giusta e il peccato è la perversione della giustizia. In altre parole, una verità è una verità. Una bugia non può essere una bugia senza che ci sia prima una verità, per pervertire quella verità in una bugia. Quindi tutto il peccato non è nient'altro che giustizia pervertita. Quindi c'è un sistema nel mondo, due sistemi, e uno di essi è il sistema giusto e l'altro è un sistema pervertito. E uno di essi è la parola di Dio che è giusta, ed ogni parola d'uomo è una menzogna. E questo sistema denominazionale che abbiamo oggi, formando il Concilio Mondiale delle Chiese per fare il marchio della bestia, per fonderli insieme, è la cosa sbagliata, e l'uomo sta ciecamente camminandoci dentro. Dio ha già messo sulla terra la cosa tramite cui essere liberati, ma loro pensano che sia un mucchio di fanatismo. Non lo vogliono, lo respingono, pensano di avere qualcosa a che fare con ciò. Devono fare il loro stesso sistema. Dio ha già qui un sistema, la sua parola, ma non vogliamo ciò. Quindi oggi ci troviamo proprio come loro erano allora. Ed ora, visto che le persone sono designate a essere in quel modo, notate, dite, so di prendere molto tempo, ma non voglio continuare a guardare quello perché mi rende nervoso, vedete? Politica! Ora prendiamo per esempio, vedere se le persone sono designate ad essere in tre classi. Prendiamo la politica. Ci sono alcuni che sono infiammati da un uomo. E un altro gruppo lo odia. E un altro gruppo non sa cosa farsene, non sanno quale, e ciò li getta in confusione. Quest'uomo disse, oh, egli è un grand'uomo, egli sarà il miglior presidente. L'altro disse, non è altro che un rinnegato. Poi quello in mezzo disse, ora, io non so cosa fare. Vedete? Siamo designati in quel modo, siamo costituiti in quel modo. È il modo in cui sono gli esseri umani. Doveva essere in quel modo per adempiere la grande economia di Dio e per fare la sua conquista che conquisterà sulla terra. L'uomo doveva essere designato così. Uno è giusto, l'altro è errato e l'altro è in mezzo ai due, sempre stato in quel modo. Notate, lo fanno ogni volta che non sanno. L'uomo in mezzo è un brutto posto perché uno può mostrare la faccenda perché pensa di essere giusto, l'altro può mostrare come pensa di essere sbagliato e quello in mezzo non sa niente della cosa, non sa da quale parte voltarsi. Ed è proprio in quel modo nella religione. La gente fa la stessa cosa oggi riguardo alla propria destinazione eterna. Ora feriremo, solo un minuto. Lo fanno in merito alla loro destinazione eterna. Un uomo scenderà qua giù a questo, a mangiare. E se troverete un ragno nella vostra ciotola di zuppa, vorreste far causa a quella compagnia o quel ristorante. Ebbene, non mangereste quella zuppa, sarebbe avvelenata. Voi non la prendereste affatto. Un grosso scarafaggio o qualcosa bollito in una scodella di zuppa. Ebbene, non lo prendereste affatto, vi farebbe star male a pensarci. Ma tuttavia lascerete qualche mucchio di teologi ficcarvi qualcosa in gola che vi manderà milioni di miglia da Dio e lo inghiottirete. Quando l'uomo vivrà di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, è una catena con cui la vostra anima è appesa sopra l'inferno. E come ho detto prima, una catena ha il suo punto migliore nel suo punto più debole. Un anello che si spezza, romperne uno di essi è tutto ciò che dovete fare, è tutto. Il resto si scioglierà con esso, è tanto forte quanto il suo anello più debole. Ora, e una persona sa che se mangerete quella zuppa con dentro un ragno velenoso, probabilmente vi farebbe star male. Dovreste andare all'ospedale e fare una lavanda gastrica e molti problemi da attraversare, e potrebbe veramente uccidervi. Ma mai! Voi, ebbene, non andreste mai nei dintorni di un tale posto. Non vorreste mai varcare ancora la soglia perché voi avete timore di essere avvelenati a morire. E poi vi unirete assolutamente, metterete i vostri nomi sui libri e combatterete proprio a motivo della cosa che la Bibbia disse: non sta dannando il vostro corpo, ma mandando all'inferno la vostra anima. Vedete? Quanto è strano che la gente lo faccia. Loro prendono la loro eterna destinazione basandola su qualche termine teologico e potete portare loro la scrittura. Disse, questo è quello che ha detto la Bibbia, eccolo proprio qui. E il teologo la guarda, ebbene, quello era per un altro giorno. Vedete? E voi lo ascoltate. Guardate ciò che Dio ha detto. Un vero, genuino cristiano ascolta solo quella parola ed è tutto. L'uomo di Dio vive di quel pane. Notate, alcuni credono nella parola, mentre ci sono altri che credono nella propria interpretazione denominazionale, e ci sono altri tramite questa confusione che non sanno che cosa credere. Ora, alcuni di loro hanno detto, oh, questo concilio mondiale delle chiese, quella sarà la cosa, ci renderà tutti uno, oh, quello è proprio tutto. E altri dicono, ebbene, è dal diavolo, eccolo nella scrittura. Allora, l'uomo che non prende tempo per sedersi e pregare e ricercarlo, diceva, oh, dimenticatelo. Dimenticarlo è la tua, per la tua dichiarazione, fratello, per la tua posizione, per quale termine prenderai, ti manderà alla tua destinazione eterna, dove sarai per sempre. Non farlo. È doveroso sederci quando qualsiasi cosa del genere sorge. È una domanda come i giorni di Gesù, quando vennero, la Chiesa disse: oh, egli è solo un rinnegato, non c'è niente in lui. Ma uno disse: investigate le scritture, gli disse, in esse voi pensate di avere vita eterna, ed esse vi dicono chi io sono. Allora uomini, donne, con un briciolo di essere cristiano o interesse nella loro destinazione eterna, dovrebbero investigare le scritture e vedere chi egli era. Allora la domanda sarebbe stata: chi è costui? Avrebbero detto: eccolo. Ecco la differenza. Vedete? È l'uomo. Loro sono proprio inclini ad essere in quel modo. Alcuni sono ordinati per questo. Duro da dire, ma è vero, lo dimostra, vedete? Ora, oggi alcuni dicono: io credo alla parola. La parola è la verità, ogni parola d'essa. Altri dicono: ah, i nostri pastori vanno e imparano quel genere di... sanno che cosa dire in merito a ciò. Un altro ha detto: ebbene, non so, mi sono unito a questa, non mi è piaciuta, sono andato qui e mi sono unito a questa. Io non so a quale appartenere. Vedete, quello è il modo in cui era allora, lo stesso genere di folla. Ebbene, è stato in quel modo dal principio e lo sarà sempre. Ora consideriamo la verità della Bibbia su questo argomento e vediamo se essa è giusta. Solo per alcuni momenti ora. Adamo, al principio, iniziò così, il modo in cui l'abbiamo proprio oggi, non è cambiato per niente. Adamo era un credente. Satana era un incredulo, non credeva alla parola. Così egli prese Eva, che era insicura se essa fosse giusta o meno. Vedete? Satana, l'incredulo. Dio disse: il giorno che mangerete là, quel giorno morrete. Satana disse: quello non è vero. Vedete? E non lo credeva. Adamo lo credeva così. Egli operò su quella che c'era in mezzo. Loro proprio non sapevano, lei non lo sapeva. Ora notate, la donna qui rappresenta la futura chiesa denominazionale chiamata sposa. Sorse tutto in Genesi. È un seme. Iniziate in Genesi, afferrerete correttamente l'immagine. Vedete? Ora, qui, lei rappresenta la Chiesa di questo giorno, perché alcuni dicono: ora prendiamo i presbiteriani e luterani e tutti loro che vanno in giro, questi uomini d'affari e così via. Ci piacerebbe avere... vogliamo il battesimo dello Spirito Santo. Ci piacerebbe averlo. Comprendete il giorno in cui potremmo essere? Vedete? Potrebbe essere che non lo riceveranno mai. Sapete che Gesù disse quando esse, le vergini addormentate, ora ricordate, le vergini addormentate vennero per chiedere dell'olio, era tutto suggellato fuori, lei non lo ottenne. Non lo ottenne mai. Vi rendete conto che dopo che la sposa se n'è andata, rapita in cielo, le chiese continueranno ad andare avanti, le persone penseranno di essere salvate e ogni altra cosa proprio come hanno sempre fatto? Continueranno proprio come era ai giorni di Noè? Andarono proprio avanti a mangiare, bere, ogni cosa proprio come avevano sempre fatto? Non lo sapevano, ma la porta era chiusa. E potrebbe essere, amici, che la porta venga chiusa in qualsiasi momento, forse di già, per quanto ne so, non lo sappiamo. Ce ne saranno pochi di loro che entreranno. Sappiamo che, come fu ai giorni di Noè, 8 anime furono salvate, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Ci saranno solo poche anime salvate. Non dico 8, potrebbero essere 800, oppure io non so quanto, 8.000, io non so, 8 milioni, io... Ma vedete, la sposa non sarà formata solo di questo piccolo gruppo che è qui sulla terra ora. Quando la settima veglia, quando egli è venuto, tutte quelle vergini sorsero e acconciarono le loro lampade per tutto il cammino. Ognuno che aveva creduto alla parola unta giù lungo l'epoca, sorse, come la piramide, la parte bassa, ed è salita, ma la pietra della vetta doveva venire per raccogliere l'intera cosa, per renderla una piramide. Vedete, metterla insieme. Ora, la sposa sarà composta da tutti coloro che attraverso le epoche hanno creduto e hanno accettato Cristo come proprio Salvatore. Ora, Eva non era sicura. Adamo le disse, ora Dio ha detto, cara, che il giorno che ne mangerete, quel giorno morrete. Ma loro dissero, Satana disse, certamente non può essere giusto. Immagini un padre che tratterebbe i suoi figli, solo un po' di divertimento, una cosa del genere. Certamente ciò non è così. Vedete? E a che cosa si volse lei alla fine? Si volse al certamente. Ed è proprio esattamente ciò che la Chiesa fa oggi. Esattamente. Oh, certamente! Siamo una grande Chiesa, siamo un grande popolo, siamo stati per lungo tempo. Tutta questa roba che chiamano fanatismo qui fuori, questa roba che chiamano battesimo dello Spirito Santo e tutto, È un'assurdità. Vedete quello? Non c'è una tale cosa come quello. Ah, certamente, pago le decime, vado in chiesa, mia madre andava... Certamente Dio... Ma Dio disse diversamente ed è il modo in cui sarà. Proprio nel gusto della sua parola. Egli disse ciò che sarebbe stata questa epoca della chiesa di Laodicea. Sto per pubblicare un libro speciale su ciò molto presto, se piace al Signore. Vedete, di questa a Laodicea, per mostrare che è già finita, che lei è già suggellata là dentro e Cristo è all'esterno. Egli non ha mai detto che sarebbe rientrato ancora, sapete? Così troviamo oggi che mettono fuori la parola, proprio come è sempre stato. Ora notate, Mosè, la parola unta, oppure lo chiamiamo, spero che comprendiate, quando dico che egli era il Messia. Era la parola unta che era stata promessa per quel giorno. Mosè lo era. Lo credete? Certo. La parola Messia significa l'unto, vedete? Ora, Noè era l'unto del suo giorno. Abramo aveva detto che ci sarebbe stato il suo popolo, avrebbe soggiornato in schiavitù per 400 anni e sarebbero stati portati fuori con mano potente e ciò che avrebbe mostrato, i suoi segni e miracoli e le generazioni che sarebbero giunte e ciò che sarebbe fatto. E Mosè si trovò là, quella parola unta di quel giorno. Ecco perché poteva mettersi la mano sul petto, perché si trovava nella presenza di Dio. Amen. La grande gloria della Shekinah tutto attorno a lui, ogni movimento che faceva rappresentava Dio. Ecco dove si dovrebbe trovare la Chiesa ora. Giusto, invece di questo siamo fuori su qualche capriccio di qualcosa di denominazionale. Ma Mosè era stato attirato e venne da parte e là c'era quella colonna di fuoco sospesa là in quel punto ed ecco Mosè, l'unto. Senza dubbio l'uomo non sapeva neanche che cosa faceva. I simboli che gli furono dati quando si trovò là con il bastone da pastore e sapeva che quella sarebbe stata una verga nel deserto, diventò un serpente, poi diventò un'espiazione. Quel serpente lo diventò nel deserto. Tutte le cose che aveva fatto erano segni e voci che parlavano alla gente. Vedete, c'era qualcosa che era connessa a lui. E Mosè stesso potrebbe non averlo saputo, ma egli era la parola unta di quel giorno. Egli era il messaggero unto. Quindi, se era il messaggero di quell'ora, era il Messia di quell'ora. Egli era l'unto. Ora, egli, Giosuè e Caleb, erano i credenti nel gruppo, notate, e cercavano di insegnare ad altri la verità. Ma vedete, Satana, Datan e Core, fecero in modo che altri perissero nel deserto. Ora, qual era il problema? Dio aveva chiamato Mosè, egli non voleva andare, quei profeti dovevano fare tali cose che loro era una cosa difficile da fare. Loro non volevano uscire ed essere derisi, volevano avere comunione ed entrare con gli altri e proseguire con i fratelli. Ma vedete, proprio come credo, ho dimenticato qual era il profeta, disse se io non voglio farlo, in altre parole, ma il mio intero cuore si infiammerebbe. Dio ha parlato ed io devo divulgarlo. Che piacesse loro, che lo crocefiggessero, che lo lapidassero, qualsiasi cosa facessero, Dio aveva parlato al suo cuore ed egli doveva dichiararlo, non per essere diverso, ma per essere obbediente. L'obbedienza è meglio del sacrificio, l'ascoltare più piuttosto del grasso di montoni. Vedete, era nel suo cuore, egli doveva farlo, essa era la sua vita, non poteva trattenerla, c'era qualcosa, una pulsazione che li spingeva. Non potevano benedirla o maledirla. Dio aveva un tale completo controllo su di loro al punto che egli era la loro voce, il loro agire. Alleluia! Datemi una chiesa che sia così completamente unta di Dio al punto che ogni loro azione e movimento è così, dice il Signore. Cammini nella gloria della Shekinah. Vi mostrerò un Messia, unto di Dio che si trova sulla terra. Là si trovava Mosè, presso questo pruno ardente e la gloria della Shekinah. Stando là, unto, non sapeva quasi che cosa stava facendo, stava solo obbedendo a ciò che la voce diceva di fare. Metti la mano nel petto, tirala fuori, Solleva quella verga, volgila in un serpente, gettala di nuovo a terra. Non importava ciò che chiunque altro diceva, egli lo faceva. Disse: Signore, mostrami la tua gloria ed io sarò pronto ad andare in Egitto. Non sono un uomo eloquente, non posso parlare bene, ma lasciami solo vedere la tua gloria. Ed egli gliela mostrò. E scese, prese quelle stesse cose e per mostrare che era il Messia unto. Quell'uomo raccolse della polvere dalla terra e la gettò in aria, e mosche e pulci volarono fuori da quella polvere e coprirono la terra. Che cosa può creare se non Dio? Prese acqua dal fiume, la versò sulla riva e ogni goccia d'acqua in tutto l'Egitto divenne sangue. Che cosa poteva farlo se non Dio? Che cos'era? Egli era così completamente arreso alla parola unta di Dio al punto che era il Messia. Gli egiziani provarono a rifiutare ciò in questo modo. Gli increduli cercarono di rifiutare ciò. I falsi credenti cercarono il loro schema. Ma la parola di Dio li portò proprio dritti alla terra promessa. È giusto, erano unti, erano... Egli era il Messia. Ora sorge nel deserto la domanda. Ecco dove porta. Vedete, ora voglio che osserviate, fratelli miei. Ora ricordate, queste persone gioirono di quelle benedizioni, gioirono della predicazione di questo profeta, questo unto. Gli credevano, lo seguirono. Ma sorse nel deserto uno dal nome di Datan e uno dal nome di Core e dissero: questo deve essere un affare di un solo uomo. Mosè pensa di essere l'unico che Dio ha chiamato. Quel messaggio di un solo uomo non lo volevano. No, non lo volevano, e Dio non ha mai avuto a che fare se non con una persona alla volta. È sempre un messaggio di un solo uomo. Quando ha egli mai avuto a che fare con la gente oltre a solo una persona? È un individuo, non è un gruppo. Voi siete responsabili davanti a Dio, ognuno di voi. Dite: oh, io lo credo. Voi solo ciò che fate lo intrattenete soltanto, intrattenete un pensiero. Ecco una donna che si trova qui. Io sono un giovane uomo che vuole sposarsi. Lei adempie tutte le specifiche in ogni modo, è un'amabile cristiana, ne ha l'aspetto, si veste come tale, agisce come tale, vive come tale. Ammetto che sarebbe per me una buona moglie, ma non è mia finché non la prenderò per essere mia. Ecco il modo in cui è il messaggio. Potete esserne simpatizzanti e dire: è giusto, ma dovete prenderlo voi stessi per esserne parte. Allora voi e il messaggio diventate uno. Allora l'unzione è con voi come è con altri. Ora Satana non lo credeva. Datan, egli portò Datan e gli altri a non crederlo, fece in modo che morissero tutti. Ma voi dite: aspetta un minuto, fratello Branham, hai detto tre, Mosè, Giosuè e Caleb. È esattamente giusto, sono quelli che c'erano, ma qui tu dici solo due. Qui dici che c'è un, dite, il soprannaturale Satana, ma c'era anche un Dio soprannaturale ungendo questi tre. Ora Satana ha solo unto. Ma l'altro sta arrivando, osservate solo per pochi minuti. Egli viene sulla scena, il suo nome è Balaam, è un profeta che ama il denaro, cosiddetto profeta, falso profeta. Ci sono sempre ogni genere di profeti, e sempre con Israele, insieme al gruppo, c'erano sempre profeti. Loro che adulano con lusinghe, profeti che fanno maldicenza, che camminavano insieme, volevano essere la buona parola del re, e una mano d'aiuto, e bene, come Acab ne aveva 400, tutti vestiti nel loro stile ecclesiastico, e vi disse, egli disse al grande re lassù, il Giosafat, disse: ebbene, certo, ho 400, tutti istruiti, profeti ebrei. E vennero tutti e profetizzarono, ma quell'uomo aveva abbastanza Dio in sé da sapere che c'era qualcosa che non andava, perché sapeva che lì aveva maledetto la cosa. E come poteva Dio benedire ciò che egli aveva maledetto? Non poteva farlo. Disse: ne hai un altro che potremmo interrogare? E gli disse: sì, ce n'è uno qui fuori, Micaia, il figlio di Imla. Ma disse: io lo odio. Disse: ci è sempre addosso, condannandomi e dicendomi ogni cosa malvagia. Come potrebbe il leone arruggito? Dio ha parlato. Chi non potrebbe dire la verità? Quando era contraria alla parola di Dio, egli doveva maledire la cosa. Hanno sempre avuto questo, il falso profeta. ma ne hanno sempre avuto anche uno vero. Ricordate, non ce n'era un'intera scuola di essi, ce n'era uno, ed ecco il modo in cui è ogni giorno, ecco il modo in cui è oggi. Il profeta di questo giorno è questa parola. È giusto, il profeta oggi non sono tutte queste diverse. C'è un profeta metodista, un profeta battista, un profeta pentecostale, ogni genere di profeta in giro per tutto il paese. Ma rimane ancora, c'è un solo vero profeta, lo stesso ieri, oggi e in eterno. È giusto, Gesù Cristo, ed egli è la parola. È giusto, egli è la parola unta dell'ora. Ora notate lui mentre proseguiamo il viaggio. Troviamo che Giosuè, Caleb e poi ecco venire Bala, nel profeta mercenario. Che cosa fece? Camminò proprio sopra ogni parola di Dio dopo che Dio glielo aveva mostrato. Egli rappresenta la denominazione oggi. Lo mostreremo solo in pochi minuti, data ciò che era e ciò che gli altri erano. Ora, Balaam rappresentava la denominazione, una persona che non avrebbe dovuto sapere di meglio. Egli sapeva che era sbagliato, ma che cosa fece dopo ciò? Dio gli diede un avvertimento e ancora egli camminò proprio sopra quell'avvertimento. Era così pazzo del denaro e della popolarità che poteva appartenergli, e così sono le chiese oggi, camminando proprio dentro quel concilio mondiale delle chiese, e ogni avvertimento sta spazzando il paese, e segni e prodigi in questi ultimi giorni. Loro ci camminano proprio dentro comunque, perché amano le lodi dell'uomo più di quanto amano la parola di Dio. Io ho un buon amico là fuori che sta predicando quel messaggio, un pentecostale, fuori dicendo alle persone, cercando di unire insieme la Chiesa, dicendo che dobbiamo entrare in questo movimento ecumenico. Ebbene, alcuni in quelle, la Chiesa di Cristo, molte di queste denominazioni che non credono neanche nella nascita virginale, e tutte queste differenti cose appartengono tutti a ciò. Come possono due camminare insieme senza essersi messi d'accordo? Allora avete detto amen a ciò? Mi chiedo ora questo. Allora, come può un uomo dire di essere un cristiano riempito con lo Spirito Santo e rinnegare che quella parola è la stessa ieri, oggi e in eterno? Lo Spirito Santo in voi puntualizzerà quella parola, ogni parola, amen, amen, amen. Quando la parola dice qualcosa, voi dite è la verità, amen. Perché siete in accordo con la parola, siete in accordo con Dio, voi e Dio siete uno, Dio è in voi, siete suo figlio o sua figlia, vi rende un messia per lui, la parola unta che vive in voi. Notate, Balaam camminò proprio sopra queste cose, era una denominazione perfetta e una perfetta risposta al loro gusto. Ecco che cosa voleva Datan, ecco che cosa voleva Core, volevano fare un'organizzazione da ciò, dissero: abbiamo uomini santi dappertutto qui. Non mi importa quanto perfettamente due uomini camminino insieme, in loro c'è una differenza. I nostri nasi non sono uguali, le nostre impronte dei pollici non sono uguali. Ci sono molte cose di noi, eppure possiamo donare l'uno all'altro una trasfusione di sangue, anche nei gemelli, e loro sono comunque diversi. Allora, vedete, Dio prende solo una persona in quel movimento e l'altro crede a quello. Egli fece un solo uomo e molti uomini da quell'uomo. Come tutti muoiono in Adamo, tutti vivono in Cristo. Egli fece una via della morte e ci entrarono tutti, ed egli fece una via di vita e quanti ci camminano hanno vita. Da un solo uomo, non una dozzina di uomini che vennero per morire, non doveva peccare una dozzina di uomini. Un solo uomo fece un peccato, un solo uomo pagò l'intera penalità. Non serve più lo strisciare sulle ginocchia e dire Ave Maria e tutto quest'altro genere di cose e pagare tributi a gente morta. Gesù morì affinché il dono di Dio potesse essere libero. Egli pagò interamente il debito. Ma vedete, noi vogliamo avere qualcos'altro da dire in ciò. Osservate questo ora, questi individui si avvicinarono camminando lassù e dissero: ebbene, tu cerchi di renderti l'unico uomo nel gruppo, pensi di essere l'unico. E Mosè fu stanco di lui, tornò, disse: padre, e gli disse: separati da loro, io, tutti coloro che sono dalla parte di Dio vengano qui. Ed egli aprì la terra e li inghiottì. È giusto? Pensaci soltanto, fratello. Oh, mai! Perché non gli credettero? Perché non credettero che questo Mosè era quella guida di Dio? Perché volevano litigare con lui? Mormoravano sempre e si lamentavano quando avevano visto la mano di Dio e si muovevano sotto. E Mosè, Dio aveva dimostrato che Mosè era il suo Messia unto. Vedete? E poi proprio, vedete, in fondo al cuore, loro volevano qualcosa di diverso. Che cosa è accaduto a voi, pentecostali? Pochi anni fa siete usciti da quella confusione chiamata denominazione per rendervi la Pentecoste. Perché siete voluti ritornare ancora dentro? L'involucro doveva venire, il grano non c'era ancora, vedete? Notate, ecco proprio il modo in cui fecero. Quello era nel loro cuore, dovevano farlo. Ora, vedete, Dathan aveva l'idea che tutti loro potevano farne una grande religione. Sapete, anche l'apostolo Pietro ebbe la stessa idea sul monte della Trasfigurazione. Disse, costruiamo tre tabernacoli qui, uno per Mosè, uno per la legge, uno per i profeti, uno... E mentre stava ancora parlando, ci fu una voce che scese e disse, questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. Ecco, quando si voltarono, videro solo Gesù. Si trovava là, egli era la parola, ecco tutto ciò che dovete ascoltare, quella parola, quello è lui, in ogni epoca. Vedete ciò che la parola dice per quell'epoca e osservate Dio che la unge. E andate con essa, ecco tutto. Seguirono la colonna di fuoco verso il paese promesso. Coloro che seguirono per tutta la via lo fecero, gli altri morirono. Notate, volevano la parola mescolata al mondo, li portò a sbagliare. E notate ciò che fece loro. La parola la mancarono perché non accettarono la parola unta. Vedete? Dovete avere quello contraffatto. Prima dovete avere quello vero per farne uno contraffatto. E là lo avevano e Dio mostrò di non essere con ciò. Pensate a quanto perfetta la parola era stata fatta conoscere a loro nell'essere resa confermata a loro. Ogni cosa che Mosè profetizzò avveniva, che li aveva chiamati per portarli a questo paese promesso. Ogni cosa che Mosè profetizzò accadde proprio là, non una parola di ciò venne meno. Che privilegio d'essere stato, sapere di camminare nel deserto. E là, dopo, quando disse loro il messaggio, dovettero prima crederlo. Ma dopo che li fece uscire da là, allora Dio disse, io dimostrerò loro che sono quella colonna di fuoco che avete incontrato nel deserto. Così egli disse, riuniteli tutti intorno al monte. Ed egli scese sulla cima del monte Sinai e Dio iniziò a tuonare. E il popolo disse, non lasciate che Dio parli, lasciate che parli Mosè, non lasciate. Dio disse, non parlerò più a loro così, ma farò sorgere un profeta che parlerà nel mio nome, vedete? Quindi scopriamo che Dio ha sempre fatto così. Perché non poterono vederlo nel principio? Vedere tutte queste cose, poi mormorare contro il messaggio che li stava portando al paese promesso. Quello li fece partire correttamente, li stava portando al paese promesso. Ma essi ancora dovevano mormorare contro esso. Pensate, quanto perfetto, come potevano aver camminato ogni giorno? Camminando con il Signore. Quale vita da vivere, proprio nel deserto, durante la notte, mangiare manna la mattina che era caduta durante la notte. Sapete, divenne per loro così comune al punto che dissero, l'anima nostra detesta questo pane, vedete? Ed ecco il modo in cui è stato con noi. Penso solo ai piccoli gruppi che noi, solo nel mio stesso piccolo ministero, in tutta la nazione, vedendo non solo guarigione e altro, quello c'è sempre stato, guarigione, Dio ha sempre avuto uno sbocco per la guarigione da qualche parte. Una volta egli ebbe anche un angelo in una piscina ed egli, ogni genere di cose, il serpente di rame nel deserto, avete sempre avuto simboli di guarigione. Non è di quello che sto parlando. La guarigione è una cosa che attira l'attenzione delle persone. Chiunque farà una donazione ad un servizio di guarigione. Loro faranno una donazione ad un festival canoro, ma quando si arriva alla povera anima perduta, non hanno niente a che fare con ciò. Vedete, ora, non è pressappoco così? Abbiamo ogni cosa in quanto a una povera anima perduta. Non vogliono avere niente a che fare con ciò. Lo lasceranno brancolare in qualcosa. Diranno, ebbene, quello va bene, egli appartiene alla Chiesa, non farà alcun male. Ma ora qui troviamo, arrivando qui a una conclusione il più velocemente possibile, pensate a quanto era perfetto. Io guardo giù lungo i giorni che siamo stati qui su questa terra, guardo a ciò che il Signore Dio ha fatto. Iniziò con grandi segni e meraviglie e miracoli che tutti abbiamo apprezzato, poi osservate, poi di seguito venne il messaggio. Osservate ciò che è avvenuto, facendosi avanti non solo da se stessi. Si era insieme ad altri, vedere un gruppo di angeli venire dai cieli, scuotere l'intera terra, stare proprio là, e i giornali l'hanno riportato quando era predetto mesi e mesi prima che accadesse. Egli si trovò là e disse: il tempo è vicino, ritorna, apri i sette suggelli dei misteri che sono stati nascosti durante tutte le riforme e altro. Rivelalo. Poi viene predicando la progenie del serpente e tutte queste cose del genere. E che cosa fa il clero? Invece di dire: ebbene, Lutero disse così o così, loro solo non lo vedranno mai. Vedete? Ma quale privilegio è per noi che crediamo, camminare nella presenza di Dio ogni giorno, trovarsi là e osservare un turbine uscire dal cielo, fece esplodere il monte in due, trovandosi là dove eravamo noi, tagliò le cime degli alberi e cose del genere, e un'esplosione della parola uscì e scosse là tre volte, disse: osservalo andare sulla costa ovest. Andò proprio là e scosse l'Alaska e scende ora proprio lungo la costa ovest. Proprio esattamente. Il giorno prima presi una pietra e la lanciai in aria e dissi: così dice il Signore, l'ora è qui, sulla terra inizieranno i giudizi, terremoti e ogni cosa avverranno, e tutta la costa ovest sarà scossa e così via. Guardate quanto è perfetto, giorno per giorno ogni cosa proprio esattamente nel modo in cui egli disse. Come possiamo tornare indietro, fratelli? Teniamo la nostra fede rivolta a lui. Dissero: chi è costui? Noi sappiamo chi esso sia. È Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. La colonna di fuoco. Quando, al tempo di Mosè, guardate che cosa fece. Simboleggiò la colonna di fuoco oggi e sempre. Perché non credettero che Gesù era la parola? Avevano l'interpretazione e la comprensione sbagliata, proprio come fece Eva, così fanno ora. Allora Balaam e la sua dottrina andavano bene a loro e incontrava proprio il loro gusto. Alla festa, guardate, alla festa dei Moabiti, vedete? Oh, ciò che egli disse, guardate, ecco l'immagine che è oggi, come lo simboleggia di nuovo. Vi sto trattenendo troppo a lungo. Ma guardate, notate, solo per un po', la festa dei Moabiti. Vedete? Se non poteva portarli fuori in una maniera, Balaam fece sì, allora di organizzarli insieme. Se non poteva maledirli, lui stesso, più malediceva, più Dio benediva. Continuava solo. Vedete? Ecco che cosa ha fatto ai pentecostali. Hanno detto alcuni anni fa, quando tutti voi avete iniziato, non andrete da nessuna parte, non c'era niente in voi. Voi vi esaurireste, siete solo un mucchio di fanatismo. Ma ogni volta che cercavano di maledirvi, voi tornavate proprio di nuovo. Dio continuò a rivelare il suo messaggio. Fin dalla vecchia assemblea, molto indietro al principio, il concilio generale, allora egli introdusse, quando ricevettero il nome di Gesù Cristo per battesimo in acqua, allora uno saltò in questa direzione, uno nell'altra, e uno uscì, organizzarono questo e quello. Dio continuò a benedire. Ora, ebbene, gli vide che non poteva maledirvi, vedete? Così che cosa avrebbe fatto? Vi organizzerà, vi porta. Oh, siamo comunque tutti uno, vedete? Crediamo tutti nello stesso Dio. Così è proprio quello che fece Balaam. E Giuda non ci avvisò di questo? Essi errarono nella via di, nella dottrina di Balaam e perirono nella ribellione di Core. Non ci avvisò Giuda, il fratello adottivo di Gesù? Di questo nella Bibbia? Sono come Caino, dal principio il mercenario, quello che andò in chiesa e costruì chiese e costruì un altare e sacrificò. Errano nella via di Caino, correvano nella via di Balaam e perirono nella ribellione di Core. Giuda presenta l'intera cosa proprio come stiamo facendo stamattina qui davanti a voi. Come abbiamo fatto, l'intera cosa è lì esposta. Perirono nella ribellione di Core. Pensateci soltanto quanto questo fu sbagliato, pensare a ciò che Core. Vedete, gli disse: ora saliremo tutti a una festa, siamo tutti uno. I Moabiti credevano in Dio, quelli erano i figli della figlia di Lot. Vedete, crediamo tutti in un unico Dio, fondamentalmente erano perfettamente giusti. Osservate Balaam lassù, tanto fondamentale quanto ogni buon battista o presbiteriano oggi. Egli salì lassù e là c'era Israele, quel non denominato era una nazione. Israele non era una nazione, a quel tempo era un popolo. Dopo un po' non volevano andare per la via di Dio. Volevano essere come il resto delle nazioni. Ecco, quando fallirono. Ma fin tanto che volevano stare con Dio, bene. Balaam uscì, abbassò lo sguardo, disse: «Ebbene, mai, so che uno di quei ministri ha sposato la moglie di un altro uomo». Tutte queste altre cose, oh, certo, ne avevano molte. Egli dimenticò di sentire il grido del re nel campo. Non vide mai quella roccia percossa e quel serpente di rame appeso là come espiazione. Non comprese che non erano collegati a nessuna organizzazione. Erano collegati al patto di Dio e stavano camminando in ciò, vedete? E Balaam disse fondamentalmente: «Costruitemi 7 altari». Era quello che richiedeva Geova. Ecco che cosa aveva Geova da entrambe le parti. Bene, metteteci sopra 7 vitelli. Ecco che cosa stavano facendo laggiù nel campo. Metteteci sopra 7 montoni, perché un giorno verrà un Messia. Bene, vedete? Fondamentalmente erano entrambi giusti. Fondamentalmente, vedete? Ma un giorno, quando vide che non poteva prenderlo su ciò, disse: «Se solo ci organizziamo insieme, allora». Ed ecco dove fecero il loro errore. Ed ecco proprio esattamente dove la Pentecoste ha fatto il suo errore, quando si riorganizzò come il resto delle chiese. Non sono vostro nemico, sono vostro fratello. Uno di questi giorni scoprirete che è la verità. Potrebbe servire ancora un po' di tempo, qualche anno, ma un giorno vedrete che è giusto. Allora la dottrina di Balaam li afferrò proprio, è quello che volevano, siamo tutti uno, vedete? Quindi andarono là, tutti i loro profeti e tutti andarono con loro. Ed avvenne alla festa, gli stessi dissero: «E crediamo tutti che c'è solo un Dio, crediamolo». Proprio quello che avevano cercato, proprio esattamente. Ora, quando il metodista e il battista non possono quasi riunirsi a motivo della loro organizzazione, ma quando verrà un'organizzazione principale in cui tutti possiamo unirci, bene, dite i pentecostali non lo riceveranno mai. Non lo faranno? Che cosa hanno fatto l'altro giorno in Missouri? Leggete i vostri quotidiani? Certamente, vedete? Non lo farete? No, non voi pentecostali, voi gente, ma non siete voi, è quel governo lassù che vi muove, è il capo che vi fa sviare. È giusto, non seguitelo, rimanete lontani da quella cosa, quello è il marchio della bestia, liberatevi di ciò il più velocemente possibile, vedete? Quella è un'ecclesia, è un capo governativo che prepara il movimento. Non saremmo mai andati di là e avuto la guerra con la Germania o qualsiasi del resto di queste. Aveva questo alcuni di questi grandi politici che siedono lassù e fanno nuovi fucili e iniziano: «Io non voglio il denaro del sangue del mio stesso figlio che deve uscire là fuori e morire per ciò», vedete? Ma ecco che cos'è? È la politica che lo compie! È l'intero mondo è controllato dal diavolo! È esattamente quello che Gesù disse. E non sarà mai a posto fino al millennio, quando verrà Gesù e prenderà il controllo. Ma ora abbiamo questi problemi. Affrettiamoci, così ora possiamo finire. Proprio ciò che avevano cercato, proprio la cosa, ecco proprio che cosa volevano. La vittoria di Satana alla festa moabita. Ne ha anche un'altra in arrivo, li sta prendendo tutti nella stessa maniera. Aspettate, tutti in una volta, pensate solo a ciò che hanno fatto, uguale a come avvenne. Non servì mai un grande lungo 3 o 4 anni per metterlo allo scoperto. Loro, il falso profeta, l'uomo che calpestò la parola di Dio, ogni avvertimento che Dio ha mandato in tutta la nazione, disse loro: «Uscitene, uscitene, uscitene». Non lo faranno, rimarranno proprio là. Ignorano la parola di Dio, ignorano le parole, ignorano i segni, ignorano le cose in cui ci troviamo e continuano a proseguire. Lo avremo comunque, continueremo a proseguire oltre, dobbiamo averlo. Ecco tutto, siamo tutti uno. Vedete la follia del diavolo? È la stessa cosa che fecero alla festa di Nicea. A Nicea, a Roma, ne fecero un'organizzazione, ed ecco che cosa accadde. Satana ebbe una festa di Nicea. Oh, mai! E sempre da quando... Ascoltate, dirò una grande parola ora qui. E voi sul nastro che volete discutere su questo, discutete da voi stessi. È la storia, è la Bibbia, vedete? Ma non verso di me. Ascoltate, ogni volta che Dio manda un messaggero e inizia un messaggio, e quando quella chiesa, quando quel gruppo di persone viene alla festa denominazionale, ecco dove lo compiono. Ecco dove voi assemblee l'avete fatto. Ecco dove voi unitariani l'avete fatto. Ecco dove il resto di voi l'ha fatto. Alla vostra festa denominazionale, gettandovi proprio indietro nella stessa cosa che Dio maledisse dal principio. È esattamente la verità. Ogni volta che la Chiesa ha mai avuto un risveglio, al tempo di Lutero, poi a... che cosa accadde? I metodisti, lungo tutte le epoche, Zwingli, Finney, tutti gli altri, quando ebbero un risveglio, che cosa ne fecero? Lo gettarono dritto in una festa denominazionale e strisciarono dentro con il resto, vi misero addosso un'etichetta come gli altri. Allora avete un gruppo di uomini che vi controllano, lo Spirito Santo non può più avanzare. Esatto. Iniziate a predicare qualcosa come lo insegna la Bibbia e la denominazione non lo crede, vi metterà proprio fuori. Provatelo una volta e vedrete se è giusto o meno. Vedrete che è la verità. Vedete, alla festa denominazionale, ogni volta che l'hanno indetta, quella festa di Balaam inizia il problema. Oh, Lutero, Wesley, Pentecoste e tutti loro ne sono vittime. Notate, fu allora, alleluia, quando Mosè si fece avanti e disse, chi è per me? È Dio. Amen. Fu allora che il Levita tirò fuori la spada e andò attraverso il campo e uccise senza pietà ogni cosa che era collegata ad esso. Amen. Ogni cosa, ogni uomo che aveva una donna moabita, li uccisero proprio insieme. Ora è giunta l'ora. Dov'è quell'uomo? Dove sono i figli di Aaron e alcuni del sacerdozio che vogliono estrarre la spada della parola di Dio? Questa affilata spada a doppio taglio, disse, chi starà per me? È Dio. Dove si trova? Può invitare, ma nessuno risponde. Vedete che cosa intendo? Non lo afferriamo, noi solo... C'è qualcosa che non va. Notate, loro erano là. Fu allora che Mosè si alzò e disse queste cose. Notate il loro peccato che fecero là quando si denominarono con Moab e si resero un solo corpo. Quel peccato non fu loro mai perdonato. Procederò lentamente su quello, solo un minuto. È tardi, ma solo un minuto. Il loro peccato non gli fu mai perdonato. Nessuno di loro arrivò mai nel paese promesso. Gesù disse in... Scusatemi, San Giovanni 6. Gesù disse in San Giovanni 6 quando dissero i nostri padri mangiarono manna nel deserto. Erano pentecostali. Fratello, mangiarono la manna? Avevano la cosa reale? Gesù disse... E sono tutti morti, sono morti, sono eternamente perduti. Il loro peccato non gli fu mai perdonato. Che cosa fecero? Spezzarono il loro patto con Dio e si organizzarono con Balaam, il profeta mercenario che non voleva ricevere gli avvertimenti di Dio, non prendeva la parola di Dio, non prendeva niente di Dio. Ma era determinato a renderli tutti uno. Potete vedere la follia? Potrei rimanerci un lungo tempo, ma io penso che l'abbiate afferrato, vedete? Notate, il loro peccato non gli fu mai perdonato. Nessuno di loro che visse sotto quelle benedizioni e mangiò quella manna e ogni cosa, quando il reale, vero messaggio è arrivato alla resa dei conti, loro lo organizzarono. Prenderemo insieme i Moabiti e noi? Sono una grande organizzazione, una grande nazione. Noi non siamo neanche una nazione. Ci sposeremo solo tra di noi e allora sarà tutto a posto. Saremo con loro. E non fu mai perdonato. Mai, mai fu loro perdonato. Gesù disse, sono tutti morti. Traducete quella parola in ebraico o greco, uno dei due o anche nell'inglese, significa eterna separazione, perduti per sempre, è giusto. Oh sì, videro i miracoli, videro la parola unta, mangiarono la manna che venne dal cielo, gioirono delle benedizioni dell'espiazione, videro la roccia percossa dare la sua acqua, ne bevvero, erano personalmente a conoscenza di essa. Ma quando si arrivò a violare quella parola, non dimenticatelo mai! Gesù disse, io e il Padre mio siamo uno, non disse che ce n'erano tre. Eh? Quando tutte queste altre grandi fondamenta della scrittura, un uomo venne da me l'altra sera per mostrarmi dove mi sbagliavo, per parlare della Trinità. Ho migliaia di buoni amici della Trinità, sono in quella Babilonia. Ho anche molti amici unitariani in quella Babilonia. vedete? Ma che cosa accadde? Egli disse, è terminologia, fratello Branham. Lei crede nella Trinità? Dissi, certamente. Dissi, prenderò la sua parola, terminologia. Dissi, come lo crede? Egli disse, credo in un unico Dio. Dissi, va bene, vedete? Disse, credo che ci sia un solo Dio e tre persone nella Deità. Dissi, non è uno studente del Biola? Egli disse, sì. Dissi, è ciò che sembra. Dissi, quello non dà buona prova della sua istruzione? Dissi, tre persone e un solo Dio? Dissi, secondo il Webster, là ci deve essere una personalità prima di poterci essere una persona. Lei crede in tre dei, signore! Non si può essere una persona senza essere una personalità, perché serve una personalità per costruire una persona. Così dicono, disse, ebbene, signor Branham, sa, anche i teologi non lo possono spiegare. Dissi, è proprio giusto, la parola non viene ad un teologo. Dissi, la Bibbia è tutta legata nella rivelazione. Su questa pietra edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non la potranno sopraffare. Vedete? Amen, ecco, vedete? Ma allora quando si arriva a quelle cose, oh my! Ora vogliamo sbrigarci e chiudere molto velocemente, se possiamo. Devo tralasciare alcune di queste scritture e appunti, vedete? Ora, notate, non furono mai perdonati di ciò che fecero. Che cosa fecero? Gioirono delle benedizioni? Non dimenticatelo, lo ripeterò ancora. Non furono mai perdonati di ciò. Ricordate, questo nastro va in tutto il mondo, vedete? È ascoltato nei campi, in Africa, India, in tutto il mondo, tradotto in diverse lingue, diversi campi, diversi luoghi. Il peccato non fu mai perdonato. Che cosa? Loro dite, ebbene, benedetto Dio, io ho fatto questo, io ho fatto questo, ho mangiato la manna celeste, io... Sì, lo fecero anche loro, e Gesù disse... Sono tutti morti, ma quando si arrivò all'esatto messaggio, dove non dovevano spezzare quel patto con un'altra nazione, Dio era un segregazionista e separò quel popolo e non dovevano aver qualcosa a che fare con nessun altro, sposarsi con nessuno. E la vera, genuina Chiesa e sposa di Cristo è unita a Cristo che è la parola. E non vi sposate a nessuna organizzazione, nessuna denominazione, rimanete esattamente con Cristo e quella parola come un individuo. Farlo? E separazione eterna da Dio. Spero che tutti lo afferrino. Ora, nel nostro testo, era vicino alla festa della Pasqua, si avvicinava, era un gran tempo. La gente dormiva fuori dalle porte, lo facevano a ogni Pasqua. Si trovavano all'esterno, sdraiati sui terreni, gli alberghi erano pieni, ogni cosa. Era la Pasqua. Là c'era grande aspettazione. L'aria era piena. Ora, in circa altri 5 minuti terminerò, se piace al Signore, o 10. Tutti erano ben carichi. Guardate, c'erano tre classi di persone là. Vedete, c'era grande aspettativa. Sapevano che quest'uomo strano stava salendo a questa festa. Alcuni di loro lo amavano, gli credevano. Alcuni di loro lo odiavano. La maggior parte di loro lo odiava. E perché uno lo amava e l'altro lo odiava, l'uomo in mezzo non sapeva che cosa fare. Vedete, non lo sapevano. Notate, l'aria era piena di aspettative. Uno diceva, quando egli salirà quassù, vi dico che lo chiameremo, gli faremo la prova della parola. Lo faremo stare lassù vicino al sommo sacerdote. Vedremo che cos'è la sua saggezza contro Caiafa. Questo egli lo aveva già dimostrato, vedete? Ma faremo questo, vedremo. So che alcuni dei grandi leader lo prenderanno, ragazzi. Gliene faranno passare di tutti i colori a quel tipo. Gli faranno sapere cosa significa. Quando inizia a scherzare con i nostri sacerdoti. Ragazzo, sanno che cosa stanno facendo. Sono uomini intelligenti, sanno che cosa stanno facendo. Altri dissero, mi chiedo comunque che cosa faranno con quel tizio. Altri dissero, oh, sto aspettando che egli venga, Dio è con lui, egli è quella parola. Oh, io proprio voglio vederlo. Vedete? Oh, erano divisi. Ora, vedete quelli che non lo conoscevano e gli credevano? Sapevano a quale porta aspettare, vedete? Sapevano da quale direzione stava arrivando. C'era grande aspettativa, ma sapete? Non ce ne furono molti che lo videro. Vedete? Ci furono molti che non lo videro. così è oggi. Alcuni di loro dissero, egli è un buon uomo, o non c'è niente che non vada con lui, come Napoleone, Washington era un bravo uomo, ma, oh, come insegnante, no, no. Alcuni di loro dissero, oh, egli è un bravo uomo, egli è solo completamente confuso, ecco tutto, è un buon individuo, nessuno può dire niente di male riguardo a lui. Altri dissero, no, egli è un diavolo, posso dirvi che quella roba là di leggere la mente e tutta quest'altra roba, e quella è una falsa profezia, è contraria al nostro credo. Non credete a una tale cosa simile? E l'altro disse, gloria a Dio, è Dio, lo riconosco, vedo, e stavano aspettando. Ora è proprio il modo in cui ci troviamo oggi, se non la stessa cosa. La parola unta per quest'ora, l'epoca della Chiesa di Laodicea. Ora chiuderemo nel dire questo, solo un momento. Tre classi lo aspettavano, così è oggi, è giusto, tre. Notate, i credenti gridavano, vedete? Vedete, il suo ministero lo aveva portato ad essere amato da alcuni, odiato da altri e messo in questione da un'altra classe. Vedete? Il suo ministero, lasciatemelo citare ancora, il suo ministero, qualsiasi fosse, ora lo sappiamo, esso era la parola, ma il suo ministero aveva fatto sì che alcune persone lo amassero, erano predestinati a farlo, vedete? Ci credevano, lo videro, non c'era più. Quando Natanaele si avvicinò là e gli disse ciò che aveva fatto così, lui disse, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele, nessun dubbio nella mia mente. Simone si trovava là, disse, oh Andrea, non andrò là, ho già sentito tutta quella roba, ma Andrea, tu devi venire, devi proprio venire, vieni solo una volta con me. E mentre egli si trovava là, Gesù lo vide arrivare, sapete, avvicinandosi, disse, il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona. Non c'era più nessun dubbio, vedete, fu tutto ciò che ci voleva. Si trovavano là, lo credettero, lo videro, sapevano che quello era ciò che il Messia doveva fare quando veniva. Egli doveva essere un profeta perché Mosè disse egli sarebbe un profeta, e quelli che esitavano erano stati per 400 anni senza un profeta. Serviva un profeta per raddrizzarlo, sempre, in ogni epoca, ed ecco egli che si trovava là. Non c'era dubbio per loro, stavano aspettando là con le palme in mano, egli arriverà in breve, aspettando. L'intera città, inquieta, dissero, quello è un gruppo di fanatici che si è riunito là alla porta. L'altro disse, mi chiedo che cosa farà quando arriverà quassù. Sapete, io credo veramente che sia un falso, credo che abbia una zampa di coniglio che strofina sull'orecchio, sapete, o qualcosa del genere, sapete. È come loro dicono oggi, oh, è qualche genere di telepatia mentale, è qualcosa, possono giustificarlo sempre in ogni modo. Un altro disse, quello è un diavolo, rimanete da questa parte della città, non abbiate niente a che fare con questo, non cooperate in quella riunione, non scendete là, vedete, non avremo niente a che fare con ciò. Tre classi di persone. Ora osservate, ora, qui, egli viene cavalcando nella città, proprio esattamente ciò che la parola disse che avrebbe fatto, cavalcando un piccolo asino, entrando nella città. Coloro che non guardavano al credo, non guardavano al tempio, non guardavano tutte queste altre cose, non guardavano ai sacerdoti ciò che dovevano dire, coloro che gli credevano si trovavano là con una palma in mano, proprio aspettando la prima mossa. Non li sentite mai dire chi è costui che arriva? Oh no, sapevano chi stava arrivando, sanno ciò che la parola disse. Vedete? E l'altra classe, li vedete di nuovo in città? E allora, quando sentirono questo chiasso, Osanna al re! Osanna al re che viene nel nome del Signore! Osanna! Osanna! E tutto l'acclamare! I sacerdoti corsero fuori a vedere per cos'era questa agitazione religiosa. E la gente disse, chi è costui? Perché cosa si trovavano là, amici? Una festa religiosa! Lo stesso Dio che aveva fatto loro stabilire questa festa disse loro che sarebbe stato proprio così e gridavano, chi è? Il tempo non è cambiato. La gente è destinata allo stesso come lo erano allora. Ebrei 13:8 disse, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, concluderò dicendo questo. La domanda non è più per loro. Loro chiesero, chi è costui? Ma nel 1964 la domanda è, voi chi dite che esso sia? Di cosa si tratta tutto questo? Vi siete fermati per investigare le scritture? Chi pensate che sia questo? È telepatia mentale? È qualcosa di selvaggio uscito là dal deserto da qualche parte, come dissero? Giovanni era un uomo selvaggio che annegava le persone là fuori nell'acqua? Quando Isaia disse che si sarebbe trovato là il precursore, Malachia disse che ci sarebbe stato proprio esattamente, quei profeti dissero: questo profeta sorgerà per preannunciarlo, ed eccolo qui. Dissero: quello è un uomo selvaggio, state lontani da lui, vedete? Non abbiate niente a che fare con lui. Ed ecco venire il Messia, proprio esattamente ciò che la Scrittura disse, che egli cavalcherà nella città su un puledro d'asina, mansueto e umile. Su un puledro d'asina, entrando nella città, affinché le scritture possano essere adempiute. Ed ecco qui le persone, di nuovo, ad una festa religiosa, come Balaam, ad una festa religiosa, dicendo: chi è costui? E oggi le scritture promesse per quest'ora, amici, sono adempiute proprio in mezzo a noi, ora dopo ora. Che cosa pensate che sia ciò? Analizziamolo mentre chiniamo i capi. Caro Dio, stiamo tutti pensando seriamente, profondamente, perché dobbiamo farlo. È nelle nostre mani, Signore. Ti vediamo, il grande Re. Vediamo la Tua promessa della parola. Abbiamo aspettato questo per anni, per questa grande ora che viene, quando viviamo, proprio ora. Vediamo la Tua grande parola unta nel Tuo popolo, che la vive, proprio esattamente ciò che Tu dicesti che sarebbe avvenuto. Vediamo il gruppo unto di Satana là fuori, e l'abbiamo usato da modello in tutta la nazione, avanti e indietro attraverso la parola, così che non ci sia nulla di intentato. Non so chi hai ordinato alla vita, Signore. Non è compito mio saperlo, quello è compito Tuo. Ma è compito mio muovere ogni pietra. Dio, aiutami. Aiuta altri uomini che lo credono. Fai il possibile, Signore, affinché non ci sia niente che Tu hai ordinato se non quelli che lo udranno. Vogliamo vedere la Tua venuta proprio nella nostra generazione, Signore. Lo crediamo. Crediamo che c'è un altro venerdì delle palme, il venerdì santo è un venerdì delle palme, una crocifissione per la Tua Chiesa, ma il nostro trionfo quando Tu entrerai cavalcando. Preghiamo, Dio, che Tu benedirai oggi il Tuo popolo. Benedici questa piccola Chiesa, benedici questo caro pastore e suo figlio qui, il fratello Outlaw, e suo figlio, sia Jimmy Senior sia Junior. Benedici ognuno che si trova qui dentro. Dio, fa che non possiamo mai essere venuti qui stamattina. Possa io non ho guidato da Tucson solo per proprio. Se avessi il privilegio di parlare ad alcune persone, Signore, ciò non sarebbe per glorificare altro se non questa persona, quella che la gente si chiede chi sia. Sanno che l'uomo non può fare questo. Sanno che è oltre l'uomo sapere queste cose. Ma la gente dice: che cos'è? Signore, sappiamo che si tratta di Te. È Gesù Cristo, nella persona dello Spirito Santo. Egli è lo Spirito Santo. Io vengo da Dio, torno a Dio. E vediamo la grande colonna di fuoco fra noi, Signore. La stessa che videro loro nella prima parte della Bibbia, con Mosè. L'abbiamo vista nel mezzo della Bibbia, quando Paolo era sulla via di Damasco. La vediamo. Ora qui la vediamo ancora al tempo della fine. Tre è una conferma, è stato il messaggio ogni volta. Dio, possa ogni uomo e donna non tenersi più alle tradizioni e ai credi, ma possano uscire da quella cosa, dare le loro vite completamente a Dio e credere, non confidare solo sulla teoria e nelle cose dell'uomo, ma confidare nel vivente Dio. Mentre queste festività proseguono, il grido è ancora: chi è costui? Che cos'è? Che ne è di tutto questo? La gente religiosa dice la stessa cosa. Ed è lo stesso Signore Gesù, fatto carne nel suo popolo, ungendo la sua parola per la sposa, e non possono comprenderla. Sono tutti così persi all'Laodicea, al punto che non sanno di che cosa si tratta, ma il profeta disse: ci sarà luce nella sera. Così ora la stiamo aspettando, Signore. Vieni, Signore, benedici ognuno, con i vostri capi chini ora, i vostri cuori. Credete che questa sia la verità? Lo credete? Alzate solo la mano, dite: io effettivamente credo che quella è la verità, che stiamo vivendo negli ultimi giorni. Ora siamo qui e credo che siamo così invischiati. Eravate nella riunione l'altro giorno quando il grano, stelo, notate, non abbiamo avuto un'organizzazione che seguisse questo. Sono sempre stato qui con il vostro pastore anno dopo anno, di solito 2 o 3 anni e si organizza. Non si è organizzata questa volta. Non può, il guscio si è allontanato da essa, ma non c'è più avanzamento. Il grano, il ministero è tornato proprio nella maniera in cui era al principio. È Gesù Cristo fra noi, amico. Non un uomo, ma l'uomo Cristo Gesù che vive in noi e vuole essere una parte in voi e voi siete parte di Lui. Non lo riceverete oggi? C'è qualcuno qui che non ha ancora ricevuto il battesimo dello Spirito? Ora dite: fratello Branham, ti dico, una volta ho acclamato, quello è molto buono, una volta ho parlato in lingue, anche quello è molto buono, ma non è ancora quello di cui sto parlando. Come potete acclamare, parlare in lingue e negare la parola? L'evidenza dello Spirito Santo è credere la sua parola. È sempre stato in ogni epoca se potete ricevere la parola. Quei sacerdoti, quando si arrivava ai frutti dello Spirito, battevano Gesù di 1 milione di miglia, gentili e pacifici e mansueti, docili. Egli faceva a pezzi le chiese, le calciava e faceva a pezzi le persone, li chiamava serpenti nell'erba ed ogni cosa, vedete? Ma egli era quella parola, era quella parola. Eccolo, credere Dio, Dio è la parola, credetela. Se non avete ancora mai ricevuto il battesimo cristiano, qui c'è una vasca. Non avete ancora mai ricevuto il vero Spirito Santo che vi fa conoscere che ogni parola di Dio è la verità? Dite amen ad essa e la credete con tutto il cuore? Allora lo potete ricevere stamattina. E allora non vi chiederete chi è costui che fa agire le persone nella maniera in cui fanno? Saprete ciò che esso è. Se non avete avuto quell'esperienza, direste: fratello Branham, ricordami in preghiera, e alzerò la mano. E dite, e io, Dio ti benedica, Dio benedica te, Dio ti benedica, è buono, Dio ti benedica, bene. Oh Dio, mentre la musica suona dolcemente, oh Egli è meraviglioso, certo, consigliere, principe di pace, il Dio forte, il Padre eterno. Prego che darai a queste persone, Signore, io posso solo pregare, e tutto ciò che so fare è chiedere per loro. Hanno alzato le mani, sto facendo come ho promesso loro di fare, sto pregando che tu dia loro questa grande esperienza, non proprio solamente qualche genere di emozione, ma una vera esperienza, incontrare Dio come lo fece Mosè là su quei terreni nella gloria della Shekinah, e non solo là, ma che non si allontanino mai da quella parola per entrare proprio nel paese promesso con essa. Dio, concedilo ad ognuno stamattina. There's sickness among us today, God. We pray that you'll heal that. Heal every sick person, every needy. Grant it, Lord. They're yours now. I give them to you in Jesus' name. Amen. Fra noi c'è malattia oggi, Dio. Preghiamo che tu guarisca ciò. Guarisci ogni persona malata, ogni bisognoso. Concedilo, Signore. Ora sono tuoi. Li do a te. Nel nome di Gesù. Amen. Mi dispiace, sono quassù proprio da 2 ore, ma sentite, avete tutta la sera, potete andare a casa e recuperare, fare un piccolo sonnellino, ma non dimenticate ciò che vi ho detto. Ve l'ho detto dal mio cuore. So che suona strano. Alcuni anni fa sono venuto a Phoenix, qui con voi gente, guarendo i malati tramite la preghiera della fede. Non l'ho mai spiegato, non volevo spiegarlo, osservavo solo e vedevo quello che faceva la gente, solo guardar sorgere le imitazioni e altro. È stata una grande cosa per me osservarlo, ma ora sto venendo a voi con un messaggio che rivendicava quel segno. Ciò che fece la Chiesa, no, non si denominò mai, ma che cosa accadde alle denominazioni in questo risveglio? Che cosa hanno fatto? Sono andate proprio in Laodicea, milioni di milioni e miliardi di dollari versati dentro, e proprio, ed è diventata grande, è ricca e costruisce proprietà che valgono milioni di dollari e cose del genere, e per ricevere il messaggio, no di certo. Loro rifiutano. Che cos'è? Il guscio tolto via dal grano. Ora il grano deve essere in quel modo, per giacere nella presenza del Figlio, per diventare un pieno Evangelo, grano dorato per il Maestro. Non lo crederete? Chi è costui, comunque? Chi è? Potrebbe essere un uomo? Potrebbe essere una chiesa? Potrebbe essere una denominazione? È Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gli credete? Ora mi chiedo, solo con una piccola adorazione, dopo un messaggio così tagliente, sorella, ci daresti un accordo con il piccolo coro qui di Io l'amo? Conoscete quel vecchio cantico? Io l'amo, perché per prima mi amò, acquistò la mia salvezza al freddo oscuro Calvario. Lo canterete con me? Ora tutti voi, proprio in adorazione, solo adorate con me. Io l'amo. Ora ricordate, come il televisore, egli è nella vostra stanza. Perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce. Vi rendete conto di che cosa significa ciò? Lo potete? Ne afferrate la profondità? Ciò che egli fece?
Io l'amo.
Non lo vedo, ma egli è qui. Ho un piccolo apparecchio ricevitore qui dentro. Una piccola cosa che si illumina nel mio cuore. So che riflette lui. Egli è qui.
Mi amo. E acquisto la mia salvezza alla croce.
Ora voglio fare questo mentre lo mormoriamo. Ora siamo di diversi generi quando si arriva a ciò che eravamo. Ricordate, la mia provenienza era cattolica, vedete? Ora siamo tutti di diversi generi nel gruppo qui, ma siamo usciti da quella roba ora. Apparteniamo a Cristo, siamo Suoi. Ora, mentre lo cantiamo, giriamoci attorno e stringiamo proprio le mani. Non dovete alzarvi, dite solo Dio ti benedica, fratello, Dio ti benedica, sorella, mentre lo facciamo. Proprio in una vera atmosfera cristiana. Credo che a Dio piaccia essere adorato, non pensate? Adorate Lui. Egli, Dio, è un oggetto di adorazione e vogliamo adorarlo. E come lo facciamo? Amatevi l'un l'altro. Volete trattare l'un l'altro? Come fate a questi, fate a me. Ora cantiamolo proprio e stringiamoci le mani e adoriamo con... Dio vi benedica.
Io l'amo. Io l'amo. Perché prima mi amo. E acquisto la mia salvezza.
Mi chiedo, arde questo nel vostro cuore? C'è qualcosa là dentro che proprio che vi fa sentire molto bene? Sapete, vi sentite come se poteste proprio tirarlo fuori qui e abbracciarlo, eh? Vi sentite in quel modo nel vostro cuore? Se non lo senti, amico, stai attento. Sei su un terreno pericoloso, vedi? Se là dentro non c'è del vero amore, qualcosa, io l'amo. Non solo un cantico, ma una realtà. Egli mi amò per primo. Dove sarei stato oggi? Ho 55 anni, la mia vita presto finirà, vedete? Ciò che io acquistò la mia salvezza. Fratello Trow, che cosa tu avete sentito, quella testimonianza? Salvato. Salvato dalla sua potenza divina, salvato verso nuove sublimi alture. La vita ora è dolce, la mia gioia è completa, perché sono salvato. Come lo sapete, il mio spirito porta testimonianza con la sua parola che sono passato dalla morte alla vita. Grazie, cari cristiani. Quello mi fa del bene, mi piace venire in un posto come questo dove ci si sente a casa. Per me è difficile allontanarmi. Continuo a pensare, guardare quell'orologio e vedo mia figlia seduta là che scuote la testa verso di me, guardando giù in quel modo, e mio figlio seduto quassù che dice: per cosa stai trattenendo qui? Non lo so, mi piace solo trovarmi attorno, sapete, non lo so. Mi piace la comunione, sapete, non la trovo in molti posti, lo sapete. Diminuiscono continuamente, ma so che mi sto avvicinando là, vedete. E un giorno predicherò il mio ultimo sermone, chiuderò la Bibbia l'ultima volta. Allora farò un piccolo viaggio. Venite a trovarmi qualche volta quando lo farò. Salite e ci siederemo per sempre, parleremo, come ha detto il fratello Carl, e vivremo per sempre. Ora, guardate, amici, vi chiederò qualcosa che voi facciate. Ora vi ho tenuti lontani dal pranzo, vedete? E ora il fratello Outlaw ha fatto qualcosa tempo fa. Egli fa raramente qualcosa che non mi piace, ma egli ha raccolto un'offerta per me, vedete? Mi chiedo se uno di loro andrà dietro e porterà là dietro quell'offerta e starà alla porta e prendetela e compratevi il pranzo con essa. È un regalo da parte mia di ritorno a voi, vedete? Fatelo, vedete? Quello andrà bene. Egli è un uomo dolce. Non vado mai da nessuna parte senza che egli voglia a fare qualcosa per aiutarmi. È il suo modo. Ci sono alcuni uomini che si trovano qui. Io temo di chiamarli per nome, potrei ferire i loro sentimenti. C'era un prezioso fratello che è appena andato in gloria, se n'è andato velocemente. Il suo desiderio, egli sapeva che mi piacciono i boschi, così voleva comprarmi una Jeep. Non volevo farglielo fare. Allora, dopo che se ne andò, la sua cara moglie voleva farlo e non volevo farglielo fare. Ma il resto dei ragazzi si è riunito e sono venuti qui e ce n'è un altro fratello che viene in questa chiesa, disse: fratello Branham, io faccio automobili per la sabbia, sapete, quei buggy o quelli che chiamate X, e disse: te ne farò uno. Non volevo farglielo fare. Sapete che cosa hanno fatto questi ragazzi? Hanno fatto una Jeep insieme ad una Hack da sabbia. Non ne ho mai vista una simile. Dalla riunione a Tucson quella sera, la guidarono fino al mio giardino e dissero: questo è un regalo della gente di Phoenix. Vedete, non volevano includere solo loro stessi. Dissero solo: oh, siamo tutti noi insieme. Vedi? Quello è, io proprio ora, se potrò mai andare in cielo, vivrò con persone del genere. Quello significò così tanto per me, sapete, proprio qualcosa del genere, queste piccole qualcosa. Quello mi fa sentire in quel modo verso il fratello Outlaw qui. Dice: ebbene, fratello Branham, io solo salire qui da alcuni, solo andare in qualche posto al punto da amarvi soltanto e parlarvi, e parlare di Gesù. E la gente di, ebbene, sapete, uccelli di un piumaggio. Sapete, a loro piace in un certo modo stare insieme, parlare delle cose, avere comunione insieme. E io apprezzo ciò, ma io non volevo l'offerta, fratello, sorella. Io, la mia chiesa mi dà un piccolo salario di $100 a settimana e mi trovo bene con ciò. Così io lo apprezzo. Ora, se qualcuno di voi vuole prendersi il pranzo, ebbene, qualcuno sarà là dietro alla porta e lasciate che vi paghi il pranzo. Vedete, andrà proprio bene. Alcuni di voi vi ho tenuto lontani dal pranzo. Lo amate? Allora dovete amare me, perché sono parte di Lui, vedete? Amen. Ecco il motivo per cui vi amo. Il Signore vi benedica. Alziamoci ora. Non dimenticate le nostre riunioni future. In qualsiasi momento siate nei dintorni, ricordate solo: venite dentro, siete sempre benvenuti. Pregherete per me? Io sono la persona che ha bisogno di preghiera. Pregherete? Quanti possono comprendere il peso, ciò che devo fare e le cose che mi sono poste davanti? E so ciò che sta arrivando, proprio là fuori, vedete? Posso proprio vederlo com'è. Posso vedere altre cose che arrivano. So cosa sta arrivando, vedete? Ma non c'è tempo di parlarne. Parliamo di ciò che sta avvenendo proprio ora. Il domani si prenderà cura di se stesso, vedete? Voi pregherete per me? Ora avete alzato la mano che pregherete per me? Bene, Dio vi benedica ora. Volgerò il servizio di nuovo al vostro amabile pastore, il fratello Jimmy Outlaw. Dio ti benedica, fratello Jimmy.